dovrei passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di più un divo.
Parenzo, ma tu ci credi alle 10 milioni di firme raccolte dal Partito Democratico?
Ma perché devo me? già questo è un inizio.
No, dimmi se ci credi, dimmi se ci credi. Sì, serio, dimmi se ci credi oppure no.
Ma voglio dire, ma non è questo il punto, perché possono essere 10 milioni, 5 milioni, 7 milioni, 4 milioni.
Ma chi le controlla? Chi le controlla? Chi le controlla?
Ma cosa c'è sempre questo controllo, lo Stato?
Ma chi le controlla? Chi le controlla?
Ma è un'iniziativa politica, ma che devi controllare?
Politica, politica, perché raccogliere firme per far dimettere Berlusconi è un'iniziativa politica?
Ma non lo so,
tu la consideri tu la consideri un'iniziativa? No, la cosa mi stupisce. Grazie. Siccome
che mi mandi matti con tutte le cose che ci sono oggi, lui si interroga sulle 10 milioni.
No, veramente oggi non c'è niente. Comunque sai chi ha firmato? Sai chi ha firmato? Sai chi ha firmato? Marcello Dell'Utri. Benito Mussolini da Naro, Pier Silvio Berlusconi da Rezzato, Mickey Mouse, Paperino, Pippo Topolino, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Carlo Wojtyla, Scipione l'Africano, anche Giacomo Puccini, ti giuro, Chi le controlla queste firme? Poi, per
ma
carità,
cosa vuol dire? Ma
saranno anche 10 milioni. Ci sono due cose: primo, non c'è controllo; secondo, è politica raccogliere 10 milioni.
Ma politica non hanno un
ma
valore.
Quale politica? Dov'è la politica?
Ma scusami, mi
sentiamo Bersani. Senti, fammi sentire Bersani. Ma no, appunto, certo, e infatti non c'è controllo.
Politica.
Scusa, ma se io a casa mia, compilo 100 moduli, 200 moduli e cambio un po' la firma. No, cambio un po' la firma, faccio 100 firme diverse, ma le faccio tutte io. Chi controlla dopo?
Ma cosa c'entra?
Chi controlla?
Ma è vero,
dimmelo!
Ma è verosimile che in molti abbiano aderito a questa iniziativa, più che verosimile, è ovvio, sì, è evidente, no?
Va bene. Saverio Romano, capogruppo dei responsabili, buonasera.
Non è capogruppo.
Perché mi scrivete cose sbagliate? Lo sapevo che non era capogruppo. Non è capogruppo dei responsabili.
E cos'è?
È uno dei fondatori dei responsabili.
Sono un semplice deputato.
Un avvocato anche, giusto, signor Romano?
Anche
un avvocato. Senta innanzitutto Bersani. Bersani sulle firme, via.
Noi l'8 marzo presenteremo le prime milionate di firme che intanto stiamo raccogliendo, mettendo assieme quello che è arrivato, quello che arriverà nel prossimo weekend, quello che ci arriverà dai moduli che ci sta arrivando, dai moduli che abbiamo già distribuito, noi abbiamo raggiunto l'obiettivo.
Allora, io resto sempre alla massima di Renzi, che resta sempre il numero uno per adesso. A lei piace Renzi, Romano?
Sì, il sindaco di Firenze. Una novità politica nel nostro panorama e c'è bisogno di novità.
Ecco, il fatto che non sia proprio quell'anti-berlusconiano così le piace, no? Il fatto che non sia.
No, non per questo, perché dice cose con un linguaggio che è diretto ed è per questo anche molto apprezzato. E poi mi lasci dire.
Lei dica.
Anche se milita in un ambito, come dire, che è contrapposto al mio schieramento, è comunque una persona che interpreta dei sentimenti veri, non ha retaggi
di che tipo? Del passato. Beh, certo, è difficile che lo abbia perché ha anche poco meno di 40 anni. Comunque, sulle firme, Bersani, insomma, qualche retaggino ce l'avrà pure.
Ma che retaggio ha?
Vabbè, comunque non è il problema di retaggi qui. Vabbè. Sentiamo Renzi sulle firme, perché da noi disse una cosa assolutamente sensata.
Sì.
Via.
Se il PD torna a quello spirito per il quale deve essere un partito che fa delle proposte concrete, parla un linguaggio comprensibile, non fa tutte le solite analisi sociologiche, culturali che nessuno capisce perché sono dette in politichese. Ma insomma, se fa una raccolta di firme in meno, una raccolta di idee in più è quasi meglio, che dice?
Una raccolta di firme in meno e una di idee in più. E mi sembra, insomma, che si possa chiudere.
Secondo me
l'argomento delle firme.
Ogni cosa che fa sbaglia.
No, che c'entra ogni cosa? Io giudico una cosa e secondo me la raccolta di firme è una puttanata pazzesca.
Iniziativa politica.
Come disse Cacciari, sarà detto Cacciari, la parola puttanata la posso dire pure io, sì. La sì, potrò certo, dire, sì. Comunque, Renzi, secondo me. Scusi, Romano, che stava dicendo?
Ma purtroppo per il PD oggi sì. È diventato più semplice raccogliere le firme che raccogliere i voti.
Lei dice firme piene, vabbè, firme, lei trasforma urne piazze piene, urne vuote in firme piene e urne sì, vuote.
No, spieghiamo ai radioascoltatori che chi sta parlando è il fondatore dei Popolari d'Italia Domani, che non è esattamente un partito di massa proprio, capito?
Comunque, magari perché... lo diventerà, perché devi essere così negativo?
Lo sfiderei a trovare qualcuno come me che si è candidato alle europee due sì. anni fa, non vent'anni fa, in un partito come quello dell'UDC che ha tanto il 6% ed è stato il primo eletto in tutta Italia con 110.000
persone. Vabbè, questo non c'entra.
Siccome mi ha fatto la battuta dicendo che ho fondato un partito che non sia di massa, perché io ho rilevato il fatto che il PD ha difficoltà a raccogliere i voti, per quanto mi riguarda ed esperienza personale, vabbè, io questa difficoltà ad oggi non l'ho incontrata.
Allora, che abbiamo ancora? Ma giustamente tu gli dici è un partito che non rappresenta nulla, e lui dice io personalmente raccolgo voti. No, è una risposta, scusami, che ci sta nel dibattito, no?
Per ora non sì? mi sembra per ora un partito di massa, i Popolari d'Italia poi domani
giusto, ma è molto giusto quello che sta dicendo.
Allora, la questione è... No, dobbiamo correggere la signora.
Soprattutto il per ora,
giusto, capito? Per cui il Partito d'Italia Domani potrebbe domani. Diventare un partito di massa.
Domani, però.
Allora, la questione del referendum. Poi naturalmente ci intratterremo con l'onorevole Romano, perché ieri la signora Melandri ha detto una cosina. Signora Melandri, si informi meglio, via.
Non mi sembra proprio che di fronte alla possibilità di accorpare referendum e elezioni amministrative e o politiche o europee, noi abbiamo mai deciso, e questa, ripeto, è la seconda volta, perché sono 300 milioni adesso e 300 milioni che furono sprecati un anno e mezzo fa.
Si informi meglio, onorevole Melandri. Il ministro degli interni Napolitano, attuale presidente della Repubblica, governo Prodi 1996, impedì la celebrazione di referendum ed elezioni amministrative nel 1997, esattamente con questa motivazione, quella che io spiegavo ieri in maniera naturalmente molto più rozza rispetto a Napolitano. Ed è questa: non è possibile far svolgere il referendum popolare nella stessa data fissata per le elezioni amministrative, disse Napolitano il 27 aprile, perché non c'è una normativa che ne preveda l'abbinamento e ne discipline le modalità. Naturalmente non è così, si può tranquillamente, ma fu anche allora per i referendum radicali. Ma sbagliò, ma sicuramente, però non può dire alla Melandri che noi, certo, il governo di centrosinistra, non abbiamo mai sicuro deciso una cosa di questo tipo, perché hanno deciso invece di scindere le elezioni amministrative dai referendum nel 1997. Carta canta, onorevole Melandri, lo fece anche Napolitano. E anche Napolitano, secondo la vostra vulgata, fece perdere un sacco di soldi all'Italia facendo svolgere elezioni amministrative alla fine di aprile e le elezioni e i referendum a metà giugno. Erano
io
referendum.
Rimango del mio parere.
Vabbè, d'accordo, quello. Però insomma carta canta, da questo punto di vista uno non può dire stupidaggine.
Traffico.
No, non c'è ancora il traffico. Onorevole Romano, onorevole Romano, quando è che sarà nominato ministro?
No, ma intanto sul referendum io vorrei sottolineare il fatto che sì, ogni qualvolta si parla dell'occasione referendaria, i referendari cercano di abbinare questo evento ad elezioni.
Quello per il quorum, Romano.
Esattamente, ma questo cosa significa? Che è uno strumento ormai abusato nel nostro paese. Se si vota da solo al referendum, gli italiani non ci vanno.
Fosse per lei lo abolirebbe? Abolirebbe il referendum, fosse per lei?
No, io lo regolamenterei diversamente. Qui ad ogni piesso spinto un referendum che adesso ha stufato gli italiani.
Dunque bisogna limitare, secondo lei, vincolare un po'. Che cosa bisogna fare? Aumentare il numero di firme? Insomma, bisogna renderli...
No, bisogna fare in modo che questo strumento venga attivato, perché è uno strumento prezioso, solo quando è strettamente necessario.
Ma chi lo decide?
Non è che si può... voglio dire, ci si lavora tutti insieme e si
cioè,
trova
per esempio,
una forma
per esempio, alzare
che possa
il numero di firme,
essere rispondente all'interesse anche degli italiani.
Ma per esempio alzare il numero di firme, che cosa farebbe lei?
Questo può essere un esempio, quello di alzare il numero di firme già per accorciare la distanza che c'è tra il numero di firme e le persone che poi si recano al voto.
Senta Romano, è pronto a fare il ministro oppure no?
No,
mi dica la verità, mi dica
la verità. È malposta la domanda.
Come malposta? Tutti aspettano.
Mi piacerebbe fare il ministro?
E le spiego subito il perché. Noi siamo molto soddisfatti della nostra esperienza politica degli ultimi mesi.
E perché vabbè, quello lo sappiamo.
Abbiamo cosa, conseguito alcuni risultati importantissimi. Il primo, abbiamo evitato l'apertura di una crisi al buio,
sì,
e soprattutto abbiamo evitato il voto, che avrebbe consentito agli speculatori internazionali di indebolire la nostra economia, poiché in questi mesi noi abbiamo tentato di piazzare i titoli di Stato, che sono quelli che tengono in piedi.
Sì. Signor Romano, questo qua io lo so che voi siete molto soddisfatti di questo, lei l'ha detto oggi anche in svariate interviste. Però io le voglio chiedere una cosa: siccome questo rimpasto sa da fare, no, lo
dico. Questo stavo dicendo, se lei mi fa concludere, sì, io arrivo. Dica. Non le faccio sprecare fiato.
No, per carità, io non voglio.
Quando noi abbiamo fatto questa scelta non c'erano posti vuoti al governo.
Sì.
E non c'era nemmeno la prospettiva che questo successo che noi rivendichiamo si realizzasse.
Sì.
Oggi questi posti vuoti ci sono perché c'è una nuova maggioranza e quella vecchia, di cui faceva parte anche Fli, si è sottratta alla responsabilità di governo. Noi diciamo che quando il Presidente del Consiglio riterrà di dover integrare questi posti, se vorrà tenere conto
di questa
area di responsabilità, siamo pronti ad assumerci anche le nostre responsabilità.
In
modo così democristiano.
Però scusi, no, vabbè, viene dalla Democrazia Cristiana, non è che voglio parlare in modo democristiano, pure te
no,
sei.
Ma
però scusi, dopo il traffico, così. Romano, lei con noi si deve un po' divertire, però, perché non è che può parlare.
No, ci siamo allora, il Presidente ritenga opportuno prenderci una responsabilità.
Su questo ha ragione Parenzo, cioè lei non mi può parlare. È chiaro che quando Berlusconi ritiene opportuno nomina i ministri e i sottosegretari. Traffico e torno subito. Traffico.
Avanti, non perde tempo. Firma qua.
Allora, questa firma per diventare ministro, mi dica la verità, Romano, lei già un po' se l'immagina la scena, no? Davanti a
Napoli. Lei mi ha detto, ci faccia un po' divertire. Il mio modo di esprimere alcune cose.
No, ma sto scherzando io, naturalmente. Io scherzo. Però lei la scena di Saverio Romano, giacca e cravatta, tutto preciso, davanti a Napolitano che firma, giura sulla Costituzione, se l'ha immaginata? Quante volte se l'ha immaginata?
Con una folla applaudente che aspetta questa firma, tutti là in fila.
No, veramente la folla di solito quando un ministro firma da solo, non collegialmente, non c'è nessuno. Solito, cioè sempre...
E mica il gladiatore.
Comunque, Romano, se l'è sognata questa cosa, sì.
Tutti che urlano Roma. Ma guardi, è il sogno che avevo da bambino.
Addirittura.
E cadevo dal letto, poi svaniva il sogno.
Addirittura, lei da bambino già sognava di fare il ministro, non mi dica.
No. Al di là della battuta, io ritengo che per chi fa politica, poi la destinazione di governo sia l'obiettivo.
Mica bisogna
nasconderlo, sarebbe una stupida ipocrisia.
Meno male, infatti non siamo ipocriti. Allora, questa questione di Bossi che pone il veto perché vuole un leghista e non un siculo.
No,
comunque
non è vero, questo l'avete
inventato noi giornalisti.
Certo,
i giornalisti, certo, qualche volta inventano, ma ogni tanto recepiscono anche.
La questione delle quote latte che interessa molto alla Lega.
Visto che da questo punto di vista siamo alla battuta, anch'io ho letto i giornali, anch'io ho letto che Berlusconi vorrebbe farmi ministro dell'agricoltura. A un certo punto mi sono deciso, ho chiamato Berlusconi e ho chiesto.
E allora? Cosa ha detto?
E Berlusconi mi ha detto, ma tu vuoi credere ai giornali?
Ah, così ha detto? Cioè sulla questione del veto, sulla questione del veto di Bossi oppure sulla questione proprio del ministro?
No, ma la potrei dire sull'una e sull'altra cosa, nel senso che...
Cioè potrebbe essere anche un altro ministero, non quello dell'agricoltura.
La vicenda del rimpasto è chiaramente nelle mani del Presidente del Consiglio,
va bene.
E quindi, così come è vero questo, è pure vero che non ci possono essere veti, per la semplice ragione che il Presidente del Consiglio che fa al Presidente della Repubblica la proposta di nominare i ministri.
Però adesso non mi stia la
Costituzione. In questo caso sarebbero uno o due se ci sono le dimissioni del Ministro Bondi. Se poi ritiene di fare un minimo movimento, ecco, torna in campo anche l'agricoltura, che al momento ha come ministro Giancarlo Galan.
E va bene, però qui siamo, Romano, siamo all'esistente, insomma.
Certo.
Allora, io voglio dire una cosa.
Lo sapevamo,
siccome
il sito della
esatto, conosciamo la composizione del governo. In quanto tempo avverrà, secondo lei, questo rimpasto?
Ma,
mi dia un'indicazione, sì.
Realisticamente non si tratta di mesi, ma di qualche giorno, al massimo qualche settimana.
Ma che cos'è
penso così.
qualche settimana al massimo. Dunque ancora non è una cosa, non è una cosa imminente. Cos'è che...
Ma penso che il presidente debba mettere alcune caselle a posto. Adesso, se vuole integrare dentro le responsabilità di governo quest'area di responsabilità, deve tenere conto di tante cose, perché c'è una maggioranza che è uscita il 14 dicembre che è fatta da PDL, da Lega e appunto dal nostro gruppo parlamentare, quindi sì, mettere le caselle a posto significa dare una risposta a tutti, ecco.
Certo, ma voi, al di là di lei che diventerà sicuramente ministro, no? Su questo, su questo,
e
si
questo
può dire.
Lo dice lei, è un augurio, l'accetto come tale.
Quanti possiamo dire che i responsabili si aspettano un paio di sottosegretariati, due, tre o no?
No, ripeto,
però mi dica una...
lì ha lasciato tanti posti liberi.
Sì, beh, tanti,
quindi,
insomma.
E certo, perché ha circa 10 posti vuoti in organico in questo momento il governo, non solo per quelli che ha lasciato FLI, ma anche per i sottosegretari che nel tempo si sono dimessi o hanno assunto altri incarichi. Era sottosegretario la Bambina, è diventato ministro,
sì. Dunque,
era sottosegretario
tre se li aspetta,
ministro,
tre
Romani,
se li aspetta.
Uguale.
Tre se li aspetta.
Però, ma io penso che anche qualcosa di più potrà essere
per i
individuato tra le persone, i colleghi che fanno parte di questo gruppo.
Cioè possiamo dire anche 5, anche 5.
È possibile.
Ripeto,
sempre nelle
mani di Berlusconi, per carità, certo, per carità, quello
però
non c'è.
Scusi Romano, non sarebbe
no,
più...
Io continuo a insistere dicendo questo, perché noi da questo punto di vista, ho letto qualcuno parlava di diktat, non abbiamo posto nessun diktat, nessuna condizione.
Beh, insomma, c'è qualcuno che dice
noi
Pionati...
continuiamo a sostenere il governo così com'è. Ripeto, c'è un'esigenza che è quella di integrare i voti di organico, perché
bene,
ci sono
d'accordo,
ministri che non hanno nemmeno un sottosegretario, hanno bisogno di aiuto, di mandare qualcuno in commissione, in Parlamento, anche per l'attività ordinaria del ministero.
Anche se all'inizio, Romano, le voglio far notare questa cosa, che all'inizio della legislatura questo governo era nato con la parola d'ordine pochi ministri e pochi sottosegretari. Adesso,
ma infatti...
Adesso
ma
invece
in questo momento i sottosegretari sono 50, che è un numero che non si è mai visto nella storia repubblicana.
Beh, adesso diventeranno probabilmente molto più di 60, secondo quello che si sa.
Ma 60 sono sempre 40 meno dei 100 del governo Prodi.
Sì, no, su questo non c'è dubbio.
Ma non è che
bisogna fare la gara per arrivare ai 100, è meglio tenersi sotto comunque.
No, io sto dicendo un'altra cosa, che questo governo, anche se dovesse integrare questi numeri o metterne qualcuno in più, sarà uno dei governi
con
più
meno sottosegretari
della storia.
Senta, ma si potrà arrivare a 80 secondo lei, intorno agli 80 sottosegretari?
Ma secondo me no, ma
75.
Ragionevolmente 70 segretari è un numero abbastanza giusto, corretto.
70 sottosegretari. Bene, senta, ma è vero che l'onorevole Gaglione, considerato uno dei più grandi assenteisti del Parlamento, aderirà ai responsabili? Mi dà questa notizia? Romano, mi regali una notizia.
Perché non conosco la notizia.
Non c'è notizia.
Non
sarebbe, scusi Romano, più responsabile in questa fase non partecipare al governo, ma dimostrare
come non
al
partecipare?
Paese.
Sta dentro il governo,
no,
Romano, è entrato in maggioranza, che vuol dire? Che cioè, per
non, non entrare.
Cosa significa? Perché lei intende che il governo sia il premio. Il governo è una responsabilità. Per me è più comodo stare con una gamba dentro la maggioranza e una gamba fuori dal governo,
ma non
per poter
poltrone,
criticare in qualsiasi momento l'azione del governo. Non so se mi spiego.
No, ma quella, scusa,
no, Romano, sarebbe
la
molto più responsabile anche agli occhi del paese
non
per
parte
dire...
l'altro no, ieri, parte il 20,
scusa
il
però Parenzo, chi è entrato dentro la maggioranza? Perché non dovrebbe entrare poi al governo? Qual è il problema?
Come loro hanno sempre sostenuto che sono una forza responsabile che vogliono...
Beh, ho capito, responsabile, dunque in teoria si assumono responsabilità di governo, non mi pare una cosa strana.
Ma l'ho anche spiegato poco fa, forse non sono stato ben...
Senta, ma è vero che Galante... Scusi un attimo, scusate, io voglio...
Ho detto che noi siamo stati già da settembre, quando ancora non si sapeva se questo governo avesse destino, e comunque non c'era nessun posto libero. Incidentalmente si sono liberati questi posti perché
per la questione
di
figli, certo. Abbiamo il giornale radio, torniamo tra poco.
Zanzara, 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 la zanzara.
Eccoci, caro Parenzo. Eccoci, hai capito? Grazie. Per i responsabili, dice Romano, almeno 5 sottosegretari, un ministro. E i sottosegretari arriveranno a 70.
Vabbè. E chiamali i responsabili, poi.
Adesso, tu ti sei fissato su questa cosa. Ma cosa c'entra l'entrata al governo? Lascia perdere l'ironia sui responsabili, che ci sta tutto.
Ma non
eccetera.
È ironia, è che se questi qui pensano di salvare il paese, ma che bisogno hanno di entrare al governo.
Ma è normale che vogliono entrare al governo, no, questo, no. Questo è assolutamente normale. E non è
un'operazione
normale.
Di potere, è un'operazione,
ma no,
di
ma chissà, ma la politica è anche potere. Ma
allora, non dicono che
l'hai scoperto adesso?
L'Italia. Ma no, ma certo che non l'ho scoperto adesso, ma che non vengano comunque a mantare.
E vabbè, ma la politica è fatta anche di queste cose, no? È fatta anche
sì, vabbè, lì, ci
di queste frasi.
Siamo pronti nel caso ce lo chiedano, se io dicessi, ma dico alla Radio 24, sono pronto per i prossimi 3 anni a continuare a collaborare con noi, ma come siamo pronti? Ma cosa dici? Che discorsi sono?
Che telegiornale mandiamo?
TG3, Bianca Berlinguer. Yeah.
Controffensiva di Gheddafi, sangue dopo le preghiere in un quartiere ribelle di Tripoli, decine i morti al Zawiya, riconquistata dal Rais. Guerra aperta all'est, bombe di Gheddafi su caserme e basi petrolifere in Cirenaica, Ras Lanufi, Liberli annunciano preso l'aeroporto. Napolitano, Gheddafi fermi un'azione militare, i bombardamenti contro la popolazione civile sono un'aperta sfida al mondo. La Procura di Milano tra i 4 processi a carico del Premier, corsia preferenziale al caso Ruby, Berlusconi ad Helsinki, qualche contestazione. Tremonti sulle partecipazioni libiche in società italiana, decisione a livello europeo, rischio contagio della crisi nordafricana. In cella hanno abusato di me, la denuncia a shock di una 30enne fermata a Roma per un furto e 3 carabinieri indagati solo trasferiti. Le denunce dei marchigiani in ginocchio dopo le alluvioni, hanno costruito sul fiume, non lo hanno mai pulito, una tragedia annunciata.
Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Allora, sono spuntate le cifre di Ferrara, 1,5 milioni per 3 anni, sono 3.000 euro lordi a puntata, per un totale dunque quanto fa? 3x5, 3x5, 15, di 15.000 euro a settimana. Io ho calcolato 5 minuti, 15.000 diviso 5, che fanno 25, sono 600 euro al minuto.
Beh,
sono
poco
cifre
anche.
Dici poco? Cifre di mercato forse?
No, c'è poco, scherzo, cifre di mercato, non mi scandalizzo.
Allora, però Ferrara, protagonista ieri sera, devo dire, di un'intervista strepitosa ad Anno Zero, in cui ha letteralmente distrutto il suo interlocutore, che voleva metterlo in difficoltà, come giusto che sia, e lui l'ha preso solennemente in giro, via.
Ha rotto il giocattolino lì.
Molte persone hanno messo in correlazione, no, le sue, come dire, visite a Palazzo Grazioli con la nascita di questo programma.
Sì.
Posso chiedere se secondo lei c'è una, come dire, una relazione?
Ti devo dare soddisfazione, perché sennò l'intervista è fallita. Allora te la do.
Mi dia questa soddisfazione.
Ti do la soddisfazione. L'idea della trasmissione è venuta alla struttura Delta.
Ah, la famosa, quella di cui parla Repubblica. Dico, con Berlusconi.
Cioè, Berlusconi è in difficoltà perché la sera fa le feste, la Boccassini l'ha sgamato. E allora ha detto: vediamo se riusciamo a mettere in piedi una squadra che mi leva dai pasticci. E cerca che ti ricerca.
Alla fine hanno trovato lei.
Hanno ripescato questo vecchio ciccione. E tu, ma ti ricordi quello che faceva Radio Londra, eccetera, facciamogliela rifare.
Strepitoso.
Geniale.
Ancora Ferrara, ho i gradi della struttura Delta.
Vecchio cicciantale.
Sì. Vabbè, ma ne avrete parlato con Berlusconi di questa cosa?
È andata così, ti ho detto.
Seriamente,
soddisfazione di
secondo,
che ti devo dare.
Un secondo solo.
Ti devo dare una soddisfazione maggiore di quella che ti ho appena dato. Sono stato comandato da Berlusconi a fare Radio Londra per cercare di salvarlo. È ovvio.
Ma come lo
nella
dire?
Struttura Delta, di cui ho i gradi, adesso non te li posso fare vedere.
Perché adesso, insomma, si dice che lei stia un po' consigliando, no, a Berlusconi. Per mantenerli in salute il
sentimento. Perché oramai. Ancora, morbido io, ti piacerebbe.
Si dice che lei stia un po' consigliando, no, a Berlusconi su una linea più morbida, no? Questo possiamo, no?
Morbido io, ti piacerebbe.
Funzionario, dai. Questo è spettacolare, ancora anche questo. Vabbè. Questo
dimostra una cosa molto semplice, che anziché fare doppie conduzioni, inventarsi delle puttanate sesquipedali,
sì,
con un po' di ironia, intelligenza e sarcasmo si può fare una TV diversa. Quindi, voglio dire, senza inventarsi alchimie nuove, no?
No, no, ma assolutamente, figurati. Io resto sempre d'accordo con Renzi, poi, Sempre.
Se il PD fa una raccolta di firme in meno, una raccolta di idee in più, è quasi meglio, che dici?
È sempre meglio, è sempre meglio.
Ma che comincia a dare lui anche delle idee in più, ma ho capito, perché qui se no sembra veramente che...
Allora, Romano dice che deciderà Berlusconi, tutto in mano a Berlusconi, così ha detto, tutto in mano a Berlusconi.
Tutto in mano a Berlusconi.
Pionati invece dice, dobbiamo avere lo spazio che ci spetta, è molto più chiaro il nostro amico Pionati, non è che si tira indietro con la diplomazia alla Romano. Dobbiamo avere lo spazio che ci spetta.
Ovvio che la terza forza di maggioranza deve avere lo spazio che le spetta, poi i tempi e i modi li deciderà il Presidente del Consiglio. E ricordo che già abbiamo avuto il nostro risultato più importante il 14 dicembre, perché senza di noi il governo non sarebbe andato avanti.
Pionati, vecchia Lenza, dice dobbiamo avere lo spazio che ci spetta, sottosegretari, ministro. Così si ragiona, limpido, chiaro. Tra poi uno può giudicare, può dire no, sono delle persone che pensano solo alla poltrona, occupare posti di potere, non gliene frega niente, quello che volete. Però almeno che le cose siano chiare, no? Che le cose siano
diretti come
evidenti.
I mercati, degli shuk.
Oh, chi ti faccio ascoltare? Sta storia ancora del referendum è incredibile, è incredibile. Mettiamo una bella canzone di Gabriella Ferri, via, Gabriella Ferri. Te la ricordi, Senti.
Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare.
E beh, perché l'obiettivo, secondo i referendari, secondo l'opposizione, eccetera, del governo, è quello di mandare tutti al mare, di fare svolgere il referendum quando la gente va al mare, no? Che fu la famosa accusa, ti ricordi, di Craxi al referendum del 92 sulla preferenza. E le persone non andarono al mare. La signora Melandri, lo ripeto, ieri sera qui alla Zanzara ha detto: noi quando eravamo al centro-sinistra mai fatto una cosa del genere, quella che sta facendo il governo adesso, mai.
Non mi sembra proprio che di fronte alla possibilità di accorpare referendum e elezioni amministrative e o politiche o europee noi abbiamo mai deciso, e questa, ripeto, è la seconda volta.
Non mi sembra, a me sembra invece. Napolitano, non è possibile far svolgere i referendum popolari nella stessa data fissata per elezioni amministrative, 27 aprile, perché non c'è una normativa, eccetera, eccetera.
Sì,
Napolitano,
ma sbagliato
non
la Melandri, ma restiamo al punto. Qui tutti
sì.
Hanno paura del referendum, destra e sinistra. Hanno paura a corrente alternata del voto popolare e fanno di tutto.
Ma la realtà è questa, che quando tu fai il referendum, io lo ripeto ancora una volta, già ci siamo scannati ieri su questo, quando tu fai il referendum insieme alle elezioni amministrative, politiche, europee, quello che vuoi, inevitabilmente condizioni l'esito del referendum, per ormai c'è un'opzione, che è l'opzione dell'astensione, che è diventata la terza opzione, come tu dici.
Che si può esercitare.
Sì, si può esercitare lo stesso, d'accordo, però è evidente che dai un vantaggio. Mi sembra chiaro dai un vantaggio, no? Ma è talmente evidente. Dopodiché, io sono d'accordo in principio con l'Election Day, per carità, per risparmiare anche solo un euro.
Poi io bisogna vedere i temi.
E
sui
comunque
quali
non bisogna mai andare al mare, non bisogna mai andare al mare.
Esatto, e poi.
Coli pesci in mezzo all'onne.
Mai al mare, mai al mare. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Borsa? Borsa? No, ancora no.
Io vado a comprare un po' di pane perché ho della gente a cena e sono stato cacciato di casa.
Vabbè, vai a comprare il pane. Cioè,
no,
che pane compri di solito? Che pane? No, mi interessa.
Pane basso,
molto.
Quello toscano, non salato, basso.
Ah, Bersani
basso.
Sulle firme dice: qualcuno fa il furbo e firma Rubi Ruba Cuori. Sentitelo.
Voglio segnalare che vanno avanti anche in questo weekend la raccolta di firme, abbiamo dato 4 milioni per posta di moduli, 4 milioni di moduli per posta a famiglie italiane che si vanno a raccogliere le firme e ce le mandano, le abbiamo messi sui siti perché scaricassero e qualcuno ha fatto il furbo e c'è scritto Rubi Rubacuori, ho capito, ma se c'è qualche berlusconiano raccolga le firme per tenerlo lì.
Vabbè, ma chi controlla ste firme, su? Roberto da Como.
È un'iniziativa politica, ma cosa
che poi,
c'entra?
Ma che si fa politica in questo modo? Roberto da Como, buonasera. Ma che, ma quando mai?
Buonasera.
Roberto, dica.
Buonasera. Tre brevi considerazioni, sì, brevissime, sulla raccolta firme. È evidente che ciascuno pensa quello che vuole, altrettanto evidente che è un'iniziativa politica. Può piacere, può non piacere, rimane un'iniziativa politica come ce ne sono tante. La seconda, io ho raccolto le firme, sono stato in piazza col freddo che fa qui al nord a raccogliere firme. Le garantisco che una volta a casa di tutto ho fatto meno che aggiungere firme a quelle che avevo
raccolto.
Vabbè,
lei Roberto, però io ho detto in linea teorica non è anche possibile farlo, no?
È possibile. Tutto è possibile, ma l'ultima cosa
che volevo dire. Ho capito, ma non c'è un controllo reale su queste firme?
No, non c'è nessun controllo reale, è una...
Ma secondo lei, dica la verità, lei che è militante del Partito Democratico, sì, ci crede a questa storia dei 10 milioni? Mi dica la verità.
No, io so quelle che ho raccolto io, quelle che abbiamo raccolto in provincia di Como,
sì,
e non ho idea di quante ne siano state raccolte da altre parti. A parte, mi pare che dal pezzo che lei ha fatto sentire di Bersani, il segretario Bersani non è che dicesse che ne ha raccolto 10 milioni o 5 o 7, ha detto che ha raggiunto un obiettivo. Io personalmente penso... L'importante è l'iniziativa politica. Poi,
certo, secondo lei è un'iniziativa politica quella di raccogliere firme e mandare via Berlusconi?
È un'iniziativa politica che può, sì, piacere o meno, essere più o meno.
No, ma al di là del fatto che piaccia o non piaccia, secondo me non è un'iniziativa politica.
Cioè. È una sua opinione, io
no,
rispetto.
Ma infatti, cioè, secondo me non è fare politica, raccogliere firme per dire Berlusconi dimettiti.
Politica,
vabbè, allora è questo, avete ragione voi.
Ma anche questo c'è la
voglio.
No, avete ragione voi, stavo parlando con Parenzo, naturalmente. Roberto, le altre due cose me le dice tra un attimo dopo la borsa. Grazie. Eccoci di nuovo allo Zanzara Party di questa sera, particolarmente vivace, caro Parenzo.
Molto,
hai comprato il pane? Che tipo di pane compri nel Granducato senese?
Pane basso toscano, quello non salato.
Anch'io compro quello toscano salato.
No, quello non salato, fare i crostini.
No, io salato invece, toscano salato. Ah no, toscano, no, toscano senza sale, anch'io, sì, hai ragione.
Fare senza sale, lo metti sulla,
sì,
lo scavi, metti al forno, fai poi i crostini con
poi
i fegatelli.
Poi dura un po' di più, si risparmia, insomma.
Si risparmia.
Beh, certo, sarebbe incredibile, passando a tutt'altro argomento, se sì? Gaglione, il medico pugliese eletto nel Partito Democratico,
sì?
Grande assenteista, 92% di assenze durante le votazioni alla Camera, uno che dice non ho tempo da perdere a schiacciare pulsanti in aula su argomenti già decisi, aderisse ai responsabili, perché è il massimo dell'irresponsabilità. La sua adesione ai responsabili sarebbe davvero l'ultimo dei paradossi, eppure ce ne sono tanti, sì, nella politica italiana.
Poi ci verrà a spiegare che no, è un atto di coerenza.
Sì, la responsabilità, adesso sarò più presente, eccetera, eccetera.
Però torniamo a queste firme di Bersani.
Ecco, c'è il signor Roberto da Como. Signor Roberto, ma secondo lei, una volta che uno raccoglie 5-10 milioni, se lasciamo perdere, oggi Libero ha fatto un titolo, questo signore un patacaro, dicendo che non è possibile essere arrivati a 10 milioni di firme, ma al di là di questo, ma a che servono? Una volta che uno le raccoglie, e poi che succede?
Ma sì, ma guardi, probabilmente, come dire,
cioè, perché l'ha fatto lei? Perché, perché l'ha fatto lei?
Io l'ho fatto per dare un segnale di presenza sul mio territorio, come Partito Democratico, come persona, e l'ho fatto perché comunque credo che ci sia una situazione a cui bisogna mettere mano. Io sono tra quelli che ritiene che la situazione del nostro paese stia diventando, in riferimento al Presidente del Consiglio, un po' insostenibile. Adesso, io non amo star lì a sparare addosso a Berlusconi, non è questo il mio obiettivo quando faccio politica, però oggettivamente le vicende di questi ultimi mesi,
ho capito,
dal mio punto di vista, mettono in difficoltà.
Senta Roberto, quali sono le altre cose che mi voleva dire velocemente?
Sì, no, una cosa veloce sempre sulle firme è questa. Mi pare un po' originale il fatto che si fanno le pulci su 10 milioni di firme di un'iniziativa politica,
sì,
quando l'anno scorso su firme che invece dovrebbero avere una loro importanza, quella per le presentazioni delle liste, perché è la legge che lo prevede.
Sì, la questione di Formigoni, dice.
E lì invece si intendeva da parte di qualcuno, insomma, esatto, di dire: ma sì, in fondo,
no, guardi, Roberti, innanzitutto
sono gli elettori qua.
No, sono due cose molto diverse, come è evidente.
No, sono due cose diverse.
Allora,
però,
la questione della raccolta firme di Formigoni è in mano alla magistratura, c'è un'inchiesta.
Vabbè,
qualsiasi cosa. Comunque, stiamo parlando della questione che è approdata ormai alla magistratura, sta indagando un PM che si chiama Robledo a Milano, forse ci saranno delle iniziative da questo punto di vista. Certo, anche per me sarebbe grave aver falsificato la questione delle firme. È anche vero che, diciamo la verità, va riformata la questione di come si presentano le liste, perché non è che l'elezione di Formigoni può essere annullata e si può pensare che sia irregolare perché c'è stata qualche falsificazione di firma. Questo mi sembra francamente eccessivo, però è vero che se esistono le regole per la raccolta delle firme e vengono violate, certo se si pone un problema grave.
Ecco, così come serve una riforma anche per il referendum, un altro argomento di cui stavate parlando.
Sì.
Perché il mezzo milione, se non vado errato,
mezzo milione
serve per il referendum, è troppo poco. Secondo me è giusto accorparli per una questione di costi, d'accordo. Sarebbe ancora più giusto però aumentare le firme
ed eliminare il quorum. Infatti una delle proposte che sono state sempre fatte era quella di aumentare il numero per la raccolta di firme, rendendolo magari vincolato a qualche altra cosa, e nello stesso tempo eliminare il quorum. Grazie Roberto. Manuel da Milano, buonasera. 800 24 00 24.
Buonasera signor Cruciani. Buonasera signor Parenzo. Allora, lei ha cominciato la puntata definendo questa raccolta di firme da parte del PD come una puttanata.
Sì, politicamente è una puttanata.
Politicamente, sì,
ma
okay.
Dicendo anche che la parola puttanata è stata utilizzata una volta anche dal signor Cacciari, dunque la posso utilizzare anch'io. Cacciari, filosofo,
okay,
persona
questo
importante.
Questo anche è vero. Allora però mi domando, visto che lei comunque non si sbilancia mai, secondo lei...
No, io mi sbilancio
quale...
sempre, veramente. Non è che non mi sbilancio
ma non
mai.
Ma è vero,
no,
che
comunque
si sbilancio.
Ma
comunque...
io mi sbilancio sempre. Se poi lei dice non mi sbilancio mai, sono affari suoi. Cioè, ognuno interpreta come vuole. Io mi sbilancio sempre.
Allora, se lei si sbilancia sempre, allora colgo l'occasione. Secondo lei cosa avrebbe dovuto fare a questo punto Bersani? Quale,
ma che ne so
politica?
Io, ma secondo me la raccolta di firme con scritto Berlusconi dimettiti non è un'iniziativa politica, fa parte del folklore, va benissimo. Come dice l'ascoltatore di prima, la mobilitazione, il territorio, per carità.
Sarebbe peggio non fare niente.
Ma niente, perché... scusi Emanuele, non più tardi di due mesi fa, anzi più di due mesi fa, è stata... presentata in Parlamento una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione nei confronti di Berlusconi. Mi sembra che quella sia un'iniziativa politica naturalmente molto valida, che è quella di far cadere Berlusconi attraverso il Parlamento, ma non è che lo si può far cadere con la piazza, con la raccolta di firme, con scritto Berlusconi dimettiti. Quella è una cosa ridicola, abbia pazienza.
No, non è una cosa ridicola,
non è una cosa ridicola,
per capire appunto, come si dice, intanto per raccogliere dei consensi,
ma no, va bene, per l'ottica di
raccogliere che c'è
il malessere,
come si dice,
sì,
tra la gente, così come
guardi, il malessere c'è sempre tra la gente. Se lei va a leggere i giornali, no, i giornali dal 94 in poi, giusto per avere un punto di riferimento, ogni anno c'è qualcuno che dice: in Italia c'è malessere, c'è un grande malessere, la gente non ne può più. La gente è disperata, c'è grande malessere, ormai la gente rifiuta tutto, c'è sempre qualcuno, in particolare l'opposizione, che sia centrosinistra che centrosinistra, dice la gente non ne può più, non arriva alla fine del mese.
Capisco perché quando politica, qualche mese fa mi pare fosse...
Aspetta un attimo, se parlate insieme non si capisce nulla. Manuel, che cosa voleva dire?
Volevo dire che questo era un'iniziativa politica proprio per denunciare una situazione di politica decadente. È,
ma ho capito,
che...
ma che vuol dire per denunciare una situazione di politica decadente?
Certo.
Si fanno le iniziative in Parlamento, si prendono iniziative politiche, che succede? Cos'è?
Beh,
la polizia? Cos'è?
Alla fine è stata data la fiducia al governo proprio perché stavamo vivendo una situazione particolare, perché molti magari non lo sanno, perché c'erano i titoli di Stato, che c'era il rischio che non venissero acquistati. Nel momento
non ho capito
in cui
niente,
che c'entra
i titoli di Stato? Chi lo diceva? Questo Romano? Vabbè, ma Romano lo dice quello che vuole.
Romano comunque si è letto sui giornali, si è letto...
Ma che c'entra questo? Scusi, non ho capito.
C'entrava proprio perché comunque vivevamo un momento difficile della politica italiana e non era il caso che cadesse il governo.
Sì, ma scusi un attimo, Manuel, quando uno vuole per cambiare il Presidente del Consiglio, normalmente o c'è una situazione parlamentare, anche se siamo nella Seconda Repubblica con l'elezione quasi diretta del Presidente del Consiglio, eccetera eccetera, oppure ci sono le elezioni, le urne, insomma, non è che
certo.
Non è che c'è l'inizio di 10 milioni di firme. Comunque questa è una mia opinione, per carità, cioè non... Grazie Manuel, grazie, 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 grazie.
E il PDL quando lanciò, mi pare fossero i circoli di Michela Vittoria Brambilla, la raccolta di firme Berlusconi resisti.
Ma quello, Berlusconi resisti. Ma quelle sono tutte stronzate, anche quelle. Sono tutte stronzate.
Ti ricordo Berlusconi resisti.
Ma non era quella, non era i gazebo, dice tu, i gazebo, i famosi gazebo.
Tutti gazebo, tutti gazebo, in tutta Italia mobilitati, i circoli azzurri, i verdi, i rossi, Berlusconi resisti.
Ma sì, ma sono tutte operazioni così per cercare di mobilitare il proprio elettorato.
Esatto.
Senza alcun esito politico.
Solo in Parlamento. Ma è ovvio, ma i partiti non agiscono solo in Parlamento, hanno anche quando esistono, delle loro iniziative e attività che sono fatte di manifestazioni, che sono fatte di volantinaggi, che sono fatte di
assolutamente. Però uno ha anche il diritto di giudicarle queste cose.
Ma non c'è dubbio, Berlusconi resisti. Ma cosa resisti? Che raccolta di firme?
Claudio da Roma.
Quella lì.
Claudio da Roma, buonasera.
Che volendo, è più ridicola quella lì.
Bah, insomma, sì.
Pronto?
Le due, c'è una bella battaglia, una bella lotta. Claudio,
pronto?
Dica. Dica, signor Claudio.
Buonasera. Senti, io devo fare un appunto subito.
Anche due, per carità.
Ho chiamato 3 mesi fa, l'ultima volta a me si sono bruciate le melanzane.
Ma anche stasera sta cucinando le melanzane?
Comunque, no, le melanzane no, però... A me fa piacere, sono orgoglioso di riuscire a prendere la linea. Comunque, volevo dire questo.
Velocemente, però, Claudio. Sì, sì.
Io sono romano, però mi sono trovato in un paesetto vicino a Bologna, si chiama Altedo, dove c'erano 3 anzianotti belli piantati con il loro tavolino. Mi hanno detto: a firmare? Io ho firmato perché, onestamente, avevo piacere a firmare. Gli ho detto: volete vedere il documento? Hanno visto anche la patente, corrispondeva al mio nome e cognome, e hanno scritto il nome.
Dunque, secondo lei, per quello che la riguarda, si è svolto tutto regolarmente?
Per quel piccolo che mi riguarda, poi lei dice: non si può fare un paragone con quello che è successo con le firme a Milano. Vabbè,
no, ma non è che non si può fare un paragone, sono due cose diverse. Certo che è molto più grave, è molto più grave taroccare le firme per la presentazione di una lista piuttosto che mettere il nome Paperino,
certo,
su una firma.
Io ho sentito pure una grafologa, se si chiama così, e ho visto un foglio dove c'era una ventina di firme.
Ma su che cosa? Su formigoni? Su formigoni?
C'è pure la mancanza minima di intelligenza.
Su formigoni?
Cioè fai 2 firme in cima e in fondo al foglio, poi dopo 10 fogli fai rifirmare.
Vabbè, ma comunque, ripeto, sono due cose diverse. Claudio, ringrazio. Da Bari,
posso dire un'ultima cosa?
Rimanga con me. Da Bari, il sindaco, caro Parenzo.
Il sindaco Emiliano?
Esatto.
Buonasera, sono qui.
C'è un solo sindaco a Bari, non è che ce ne sono due.
Persona gradevole? No, ho capito, è un modo retorico.
Ma sai che, ma lei ha la patente, signor Emiliano?
Sì, sì, ho la patente.
No, perché mi dicono che gira senza...
Non ho la macchina, ma ho la patente.
Ah, non ha la macchina? No, non ha la macchina.
Io non ho né la patente né la macchina.
Praticamente c'era mio figlio e 3 macchine, sono troppe per i miei gusti nella stessa famiglia.
E gira solo con la macchina di rappresentanza?
In realtà l'abbiamo venduta
pure
sì,
per risparmiare,
più che altro per non comprare l'altra, perché non abbiamo più una lira qui.
E come
io con una Toyota ibrida,
e chi ha che
è quella? Con anche una Guzzi California dell'83 che mio padre mi regalò alla valle.
Senta, lei ha firmato per le dimissioni di Berlusconi?
Credo di sì.
Come crede?
Però ho firmato in Piemonte.
Ah, ha firmato comunque, tutto regolare.
Anche se mi sono sentito un po' patetico, devo dire, a firmare.
Beh,
credo che Berlusconi se ne freghi delle nostre firme.
Sai, il sindaco Renzi, che è stato ospite da noi qualche tempo fa, che era un po' tentennava, un po' firmo, non firmo, prima ha detto no, non mi importa niente.
Beh, però poi non lo riceve più a Palazzo Chigi se firma.
Ad Arcore, dice lei, più che a Palazzo Chigi. No, ha detto, il partito, io firmo per fedeltà di partito, diciamo, firmo per obbligo di partito, perché non voglio sottrarmi, però il Partito Democratico dovrebbe firmare di meno e prendere qualche iniziativa politica.
Una migliore, diciamo.
Più idee, meno firme, insomma.
Esattamente quello che penso anch'io, nel senso che se noi riusciamo a perdere le elezioni con uno come Berlusconi, la colpa non può che essere nostra. Questa è una cosa che io ripeto sempre a D'Alema, a Bersani, ovviamente li faccio arrabbiare.
Ma a che servono se 10 milioni di firme? Alla fine a che servono? Se sono 10 milioni, lei ci crede?
Probabilmente a fare un po' di mailing durante la campagna elettorale, perché avranno gli indirizzi di 10 milioni
questo è giusto. E questa è un'interpretazione.
E li hanno gratis anziché comprarli dalle società di sondaggi.
Anche se poi uno mette la firma e non è che lascia la mail, di solito. Comunque.
Però...
arrivano le mail,
anche sì. sono richiesti, e poi avere un database così importante può avere il suo,
non c'è dubbio, ruolo. Senta, ma
ha una funzione di indirizzare,
è una funzione di indirizzare, certo.
Comunque,
politicamente zero, politicamente zero, politicamente zero.
Ma per uno come Berlusconi raccogliere le firme è perfettamente inutile, cioè io ho l'impressione che noi
ma lei l'avrebbe fatta,
Berlusconi fosse... come se si trattasse di Andreotti o di Craxi o di un politico della Prima Repubblica. Berlusconi andrà via dalla scena solo quando ovviamente lo deciderà lui o lo deciderà la natura per suo conto.
O i giudici.
È un combattente straordinario. Dunque, portare... il più grande combattente politico della storia d'Italia, dopo Garibaldi.
Dopo Garibaldi, il più grande combattente politico della storia d'Italia.
Insomma, avete un'idea di che cos'è in grado di reggere?
Eh sì, pure questo scandalo di Rubbia.
Certo, ha bisogno di qualche ritocchino, ha bisogno di tingersi i capelli, di girare coi tacchi, di
creare i responsabili
durante la notte, perché ha bisogno di ricaricare le pile durante la notte, perché è uno di quelli che lavora tanto durante il giorno che poi ovviamente non può smettere la notte.
Ha bisogno di...
È un uomo straordinario dal punto di vista... diciamo astratto, delle qualità astratte. Poi è chiaro che come Presidente del Consiglio è forse l'unica cosa che proprio non riesce a fare, è bravissimo a fare tutto fuorché il Presidente del Consiglio,
fuorché governare. Questa è un'interpretazione che ci sta tutta, sicuramente Berlusconi non la condividerà, perché secondo
e
Berlusconi
non va affrontato secondo me con odio e con rancore, perché probabilmente lui è una specie di maestro del judo. Cioè più lo attacchi in maniera scriteriata e sbagliata, più lui accumula energia e te la risbatte addosso.
Lei sta criticando su tutta la linea le posizioni del Partito Democratico degli ultimi mesi, però.
Lei è riuscita a capire il Partito Democratico come governerebbe il paese al posto di Berlusconi?
Ah, io no.
E io neanche.
Ma è vero che lei in aeroporto...
ovviamente la cosa è grave, perché se non lo capiamo io e lei, che tutto sommato ci cambiamo dalle informazioni...
Dalla politica e tutto.
Dalla politica, evidentemente, ci cambiamo in senso professionale.
Certo, certo.
Ma è difficile farlo dall'opposizione, no?
No, non è vero, non è difficile farlo dall'opposizione.
Ecco, no, si può dare tranquillo. Guardi, io governo una città di destra, questa è una delle città più di destra d'Italia, perché a Berlusconi dà tutte le volte il 50% dei voti. Però io qui vinco le elezioni la prima volta con 14 punti di distacco e la seconda con 20, quindi evidentemente gli elettori, anche quelli di destra, non sono delle persone che votano, come posso dire, accademicamente o per default.
Certo, ma senta, ma è vero che lei una volta,
quando vanno a votare.
È vero che una volta, questo me lo dice dopo i 30 secondi di pubblicità, ha incontrato Bersani in aeroporto e Bersani manco l'ha riconosciuta? Ci sentiamo dopo, 30 secondi. Allora, per completare con il sindaco Emiliano, il sindaco di Bari, la questione delle firme, così mettiamo un punto, ma c'è una
polemica... Non mi fa dire la cosa di Bersani?
No, vabbè, Bersani, sì, è vero, sì, già me l'ho scordato, sono conciato malissimo.
Il fatto è vero, lui era distrutto, stanchissimo, stava prendendo l'aereo nella sala VIP dell'aeroporto di Roma, io mi sono avvicinato e gli ho detto: segretario, non so se si ricorda di me, sono il sindaco di Bari,
e lui?
L'ultimo che ti è rimasto da Roma in giù, nelle grandi città metropolitane. E lui ovviamente mi ha detto: Emiliano, finisci di fare lo spiritoso. Però me l'ha detto scherzando, perché Bersani è un uomo nella vita privata e nel rapporto personale straordinario.
Ma l'ha riconosciuto in faccia o no? Ho avuto bisogno che lei dicesse sono Emiliano.
Certo, lui ha un problema col sud, cioè è una di quelle cose che, come si dice, non gli entra ancora nelle corde, non riesce a parlarne e non riesce probabilmente a coinvolgerci. Dovrebbe farsi aiutare un po' di più al sud, secondo me.
Senta, ma lei crede davvero che siano state raggiunte queste 10 milioni di firme? Oppure non c'è controllo, è impossibile verificare? Io ho visto dei nomi...
Guardi, questo è un paese dove sparano, come posso dire, un sacco di numeri, persino gli statistici secondo me qualche volta se li inventano, quindi... bisogna avere comprensione reciproca. Io credo però che siano stati milioni gli italiani che hanno detto a Berlusconi che non ne possono più di lui.
Però milioni d'accordo, ma 10 milioni mi pare un po' troppo, no?
Sono di più quelli che non ne possono più, solo che quelli che hanno firmato non lo so adesso quanti saranno, però
cioè 10 milioni sembra tanto, no?
Un sacco di gente che al di là di quello che Berlusconi decide di fare della sua vita privata, che secondo me questo è un altro errore gravissimo che facciamo noi a parlare della vita privata dei politici, ma dicevo, al di là di questo sono insoddisfatti della sua prestazione di lavoro. Lui che è un efficientista, che è una persona che ha fatto della capacità di scegliere gli uomini migliori al posto migliore il segreto della sua vita, anche degli scudetti del Milan, evidentemente non è che noi abbiamo sbagliato a scegliere lui quando l'abbiamo votato.
Senta, a proposito di Milan, ma è vero che lei, qui ho qualcuno che mi ha informato, ha girato un sacco di tempo con una sciarpa del Bari al collo?
Allora, successe una cosa drammatica. Il Bari era in settimo, ottavo in classifica in Serie B e ovviamente la colpa era del sindaco, perché non so dalle parti sue, ma dalle parti mie qualunque calamità naturale è colpa del sindaco.
No, beh, adesso pure la squadra di calcio.
Certamente, mi davano la responsabilità del fatto che il bagno non andava bene.
E adesso pure gliela danno. Adesso pure gliela danno la responsabilità.
Non so se lei, io sono il sindaco che ha buttato giù Puntaperotti, che era dei Matarrese, e quindi io, nella veste di stimolatore dei Matarrese per comprare giocatori, non ero proprio perfetto. E quindi successe che praticamente io sono andato allo stadio improvvisamente, non ci andavo da tempo, con questa sciarpa che peraltro mi è stata regalata dagli Ultras, una sciarpa che io peraltro non ho mai lavato, e a quel punto il Bari ha cominciato a vincere, siamo andati in Serie A primi in classifica, e non me la sono potuta togliere più neanche a giugno.
Una cosa ragazzi. Orrenda, una sporchissima.
Sporchissima, da... piena di patacche, di tutto, anche perché io poi durante le partite
bevo
caffè, mangio cioccolatini... E combino di tutti i colori.
Ma anche adesso le danno responsabilità della situazione del Bari, no?
No, adesso sto facendo un po' il pesce in barile, perché ho l'impressione che neanche con due sciarpe riusciremo a salvare il Bari.
E adesso danno, tirano un po' di pietre, un po' fanno un po' troppo casino questi Ultras. Comunque lascio perdere.
No, però devo dire che quelli del Bari si comportano abbastanza bene. Hanno avuto un cedimento, non tanto gli Ultras,
cedimento,
quanto i tifosi non organizzati.
Vabbè, 800 24 00 24, signor Emiliano, che le volevo chiedere? Le volevo chiedere una cosa che riguarda Vendola, ma c'è stato uno scambio tra di voi di accuse sulla questione di Tedesco, scambio di accuse, insomma un batti e ribatti su questa questione di chi ha scelto Tedesco, il senatore del PD che è coinvolto nella vicenda della sanità, è stato chiesto l'arresto eccetera eccetera, alla fine chi l'ha scelto sto Tedesco?
Ma io sono obbligato a rispondere?
Per forza è obbligato a rispondere.
Non è che poi che io rispondo e lei chiama l'ambulanza.
No, no, l'ambulanza non la chiamo per lei, ancora non la posso chiamare.
Non la chiamo l'ambulanza.
No, non la chiamo. Allora, perché Vendola ha detto, l'ha scelto.
Allora,
l'ha scelto...
voglio solo dire questo, perché non voglio litigare di nuovo con Vendola.
No, litighi, litighi.
Tra me e Vendola distruggono il cuore dei nostri elettori, cioè noi gli spezziamo il cuore quando litighiamo, quindi dobbiamo evitare di farlo. Comunque, Vendola ha nominato assessore Tedesco nel 2005 e il Partito Democratico è venuto ad esistenza ad ottobre del 2007. Io stesso sono diventato segretario del partito solo nel 2007 e quindi la risposta è nelle date che le ho dato.
Quindi l'ha voluto Vendola.
Però ho capito.
Certo che l'ha voluto Vendola.
Però certo che l'ha voluto Vendola, ha detto. Però questo non significa avere le cariche, non significa non avere influenza sulle nomine, cioè non è che la carica ufficiale significa qualcosa.
Beh, ma lei ha presente chi è Vendola e la sua leadership?
Sì, certo, come no.
Ecco, e allora lei immagini che quanto può contare un segretario di un partito con un presidente di regione?
Senta, ma...
Beh, in genere conta il segretario di un partito.
Beh,
no, non conta nulla, guardi, io glielo dico anche da sindaco. I segretari dei partiti, per un sindaco forte, che ha consenso popolare, che è bravo, devo esserle sincero, contano pochissimo.
Senta, ma facciamo una classifica del suo leader ideale che può sfidare Berlusconi o chi per lui nel centrodestra. Il primo chi è?
Diciamo che se Vendola imparerà dagli errori che ha fatto, può essere il leader del centrosinistra in Italia. Ovviamente imparare dagli errori è di fondamentale importanza quando...
È un errore che ha commesso, per esempio, complicato. A parte la vicenda di Tedesco?
Ma guardi, a parte la vicenda di Tedesco, quello che io alle volte rimprovero a Nicchi è quello di essere circondato da persone fedeli. Perché con lui nel Partito Comunista da una vita, perché poi Vendola fa politica da 40 anni e non invece quelle brave.
C'è un piccolo clan, un piccolo clan di semi incompetenti, dice lei?
Beh, nella gran parte purtroppo sì.
Ah, Vendola è circondato da un piccolo clan di incompetenti. Vabbè, abbiamo la pubblicità, poi la classifica continua. Strappiamo ancora qualche minuto al sindaco di Bari, 800 24 00 24, perché c'è anche la proposta, come lei sa, dell'editore del Gruppo Repubblica, che una qualche influenza ce l'ha, di candidare il famoso Papa Nero, cioè dire Mario Monti. A tra poco. Il sindaco di Bari Emiliano sta salendo nella mia personalissima top 10, sta salendo. C'è sempre primo il sindaco di Firenze, che forse si fa vedere di più e dunque lo si sente di più. Emiliano è un po' più riservato da questo punto di vista, lo invitano poco.
No, anche io ci provo e non ci riesco.
Ma la invitano in televisione a lei, Emiliano?
Abbastanza, però devo dire
non ci va
che...
mai, non la vedo mai.
Beh, io sono sempre un terrone, quindi per noi è un po' più difficile.
È penalizzato, mentre Renzi è diverso. No?
Beh, Renzi è il sindaco di una delle città più belle del mondo.
Ma nella sua classifica dei possibili leader dopo Vendola c'è Renzi?
Ma io credo che Renzi sia una di quelle personalità che può davvero dare una mano anche a Vendola a costruire una nuova idea di Italia.
Cioè, secondo,
perché è fuori dai riti, è fuori dai linguaggi, non ha la retorica tipica delle sconfitte della sinistra, diciamo così. Naturalmente, però, siccome ognuno di noi ha un compito, lui adesso, se non dimostra di essere un grande sindaco di Firenze, rischia di essere scoraggiato dall'elettorato e di giocarsi anche il suo ruolo nazionale.
Senta, ma pure Vendola,
questa cosa vale per Vendola,
ma non
adesso
fa troppo,
Vendola,
non va troppo in giro.
Non credo che andrà alle elezioni, deve fare il presidente della regione Puglia,
va troppo in giro,
il candidato rischia di perdere sia la regione Puglia che la candidatura.
Da questo punto di vista non sta troppo in giro, trova troppe trasmissioni, troppe cose. Quando c'è
esattamente questo. Siccome peraltro amministrare negli enti locali, nelle regioni, rimane comunque l'attività politica più bella ed entusiasmante, perché si sta vicino alle persone, io consiglio a tutte e due, sia a Renzi che a Vendola, di stare molto di più a casa e a dimostrare innanzitutto ai propri concittadini di essere delle persone serie in grado di...
Ma la Puglia sta perdendo qualcosa in questi mesi in cui Vendola è in giro per tutta l'Italia a fare campagna elettorale sostanzialmente per se stesso?
Io ho l'impressione di sì. Siccome i problemi sono infiniti, qui non c'è una lira da nessuna parte, la sofferenza è notevole. Adesso, al di là del fatto che questo è un programma allegro, non può nascondersi le difficoltà che hanno tutti i giorni.
Come sempre,
c'è
d'altra parte.
Persino difficoltà a concepire l'idea di fare un figlio, di sposarsi, perché... Abbiamo un'intera generazione che si sta bruciando nell'attesa di qualche cosa che non arriva mai. C'è un po' di serenità, un po' di...
Comunque Vendola dovrebbe essere più presente, diciamo, più presente.
Secondo me, anche perché soffrire insieme attutisce la sofferenza.
Dopo questa massima, caro Parenzo. Senta, ma lei ci andrebbe ad Arcore come Renzi? Lei andrebbe ad Arcore come Renzi?
No, perché avrei paura di essere violentato.
Ma
non
nemmeno
da Berlusconi, ma da qualcuno eccitato nei corridoi.
Questa è la più bella che ho sentito negli ultimi mesi. Però
come si immagina? No, perché sei bello. Come si immagina?
Peraltro io sono 1,90 m e peso 130 kg, quindi se ho paura io, immaginate.
È piuttosto difficile.
Come si immagina la scena? Perché cosa fanno? Girano tutti nudi per questi corridoi? Che succede?
Ma lui andrebbe di giorno, Emiliano, mica andrebbe di notte. Abbi pazienza.
Ma quelli, sa, hanno effetti prolungati.
Le masticche
anche di giorno sono pericolose.
C'è gente indemoniata che gira, no? Tutto il...
Ma nemmeno a, nemmeno a chiedere soldi per la Puglia andrebbe. Metteci la necessità di andare a chiedere qualche soldo, non ci andrebbe nemmeno in quel caso. Ha fatto male Renzi o ha fatto bene andare ad Arcore?
Ha fatto male, io glielo ho già detto. Lui ha fatto male perché non bisogna confondere la simpatia. Io per esempio con Berlusconi ho un buon rapporto. Ogni volta che lui viene qui a Bari, io sono sempre lì con la fascia tricolore ad accogliere il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, senza mai dire una parola, o quindi facendo il sindaco. Però non travalicherei, ecco, non confonderei i due ruoli. Tutto qua.
Il Papa Nero?
Il Papa Nero, dicevo che
Monti.
Mi ero preparato la battuta, però adesso un po' me l'ha bruciata, nel senso che io Monti me lo ricordo come il grande campione di Bob, no? Sì. Ora so che Monti è un grand'uomo, una persona molto importante, però io ho l'impressione che prima che io spieghi a mia madre chi è Mario Monti, Berlusconi ha già vinto le elezioni.
Ho capito, dunque Monti, Draghi, che ne so, Montezemolo.
Monti nei Draghi.
Né Monti né Draghi, nei Monti nei Draghi.
Ma sono persone che hanno un'altra storia. Qui occorre
un politico,
gente che interpreti il paese. E onestamente io ho l'impressione che per controbattere un uomo di grande intuito politico e un grande combattente come Berlusconi serva probabilmente la sua antitesi, anche se questa antitesi onestamente ha bisogno di prepararsi, perché Vendola ha bisogno di costruire la professionalità di uomo delle istituzioni, che non è una cosa che si impara facilmente.
No, non c'è dubbio.
E si deve dedicare a questa operazione.
Per esempio, l'orecchino comunque se lo deve togliere, no?
No, l'orecchino se lo toglie è finita, anche perché è diventata una pippa così seria questa cosa dell'orecchino che ormai è fatta.
Senta, ma la questione di Napoli si sta un po'... No, c'è anche la questione di Rosi Bindi, lei la vede come leader possibile, proposta dallo stesso Vendola, forse anche furbescamente. Vendola.
Molto furbescamente.
Per cui
è stata la palla a fallo, si dice.
Una furbata di Vendola, insomma.
Sì, e chi potrebbe essere una donna invece a guidare il PD? Una donna.
Noi tutti diverse volte, devo dire, noi qualche volta siamo stati pure contenti di essere fregati da Vendola, ma è obiettivamente quello nel centro-sinistra che mi appare il più furbo.
Senta, ma Bindi invece come leader non la vede proprio, no?
No, Rosi è una persona che ha fatto il ministro della sanità in maniera molto diciamo, valida, è una persona leale, però
l'avete cacciata,
ho l'impressione che poi trasformarla in un comandante sia un po' difficile.
Questo Emiliano ha questa caratteristica, Parenzo, no? Ha questa caratteristica qui che sembra dire sì una persona che ha fatto ministro della sanità, però poi trasformarla in un comandante, poi,
in un comandante
la botta in testa così, però è giusto, per carità, ecco. Senta,
è una caracca definitiva, praticamente
è tostissima,
è tosta, però lei dice la stoffa del comandante,
però un comandante è un'altra cosa, comandante è qualcuno che sia pure con la poesia qualche volta, chiappa il cuore delle persone e le porta da un'altra parte. Questo obiettivamente in questo momento io ho l'impressione che questa capacità ce l'abbia solo Nicchi, però siccome è una capacità immateriale, i napoletani dicono che la politica sia intostare l'acqua con le mani, ho l'impressione che lui questa cosa deve farla con grande cautela e professionalità. Se invece pensa di convincere, diciamo, l'universo semplicemente parlando bene in maniera forbita, sbaglia.
Lei si pensa a tutti tranne che a Bersani, è proprio la stoffa di quello.
No, Bersani, devo esserle sincero, adesso sono sincero. Per dire una cosa importante: se noi potessimo saltare la fase delle elezioni e nominare il Presidente del Consiglio come un amministratore delegato, io nominerei Bersani. Questo forse la sorprende.
Cioè,
però il problema è che bisogna fare le elezioni e Pierluigi, da questo punto di vista, ha un compito probabilmente diverso,
organizzativo, cioè
l'ingegnere di questa alleanza,
cioè porta borsa, insomma.
No, l'ingegnere che in qualche caso può essere anche l'azionista di maggioranza, come nel caso del Partito Democratico. Non è detto affatto che
un uomo di fatica e non il leader, diciamo. Uno sherpa,
il leader è un concetto un po' particolare. Noi stiamo parlando del Premier. Allora può capitare di far giocare un grande giocatore come Antonio Cassano, per esempio.
Esatto.
Però senza consegnargli tutta la squadra, perché probabilmente Antonio non è in grado di gestire tutta la squadra. Occorrono
altri giocatori. Però la stessa cosa si disse di Prodi,
In che senso? Cioè che anche Prodi,
si disse, le prime volte che andava in televisione, diceva: allora, ma con quella faccia lì, con quella voce, ma te lo immagini? E invece lui tutto tranquillo,
diciamo che
sereno, calmo.
Può darsi che io mi sbagli, se mi sbagliassi come si sono sbagliati altri su Prodi, a me starebbe bene, perché onestamente a me il nome del leader del centro-sinistra non è che mi freghi poi un granché. Se vince Bersani o vince Vendola o vince Rossi o vince di nuovo Prodi, l'importante è che noi abbiamo un'idea chiara di Italia da proporre agli italiani.
Lei, e questo non c'è.
Lei l'accordo col terzo polo, da quello che ho capito da qualche intervista che ha fatto recentemente, non lo farebbe, o comunque farebbe semplicemente Vendola più Italia dei Valori, mi sembra chiaro.
Ma io, guardi, all'UDC arriverei, ma l'idea di trasformare insomma la destra italiana, Fini, che insomma io ricordo bene perché ho 51 anni, ricordo bene, ma trasformarlo in un pezzo del centro-sinistra mi sembra disastroso per lui e catastrofico per il centro-sinistra.
Senta, un'ultima cosa, riguardo la situazione di Napoli, dove si è candidato De Magistris, il Partito Democratico ha combinato qualche pasticcio, perché è evidente che adesso uno può dire no a De Magistris, però senza avere un candidato proprio mi pare difficile dopo il fallimento delle primarie. Come se ne esce? Cioè, lei condivide questo no secco per il momento a De Magistris?
Guardi, i no secchi all'interno delle coalizioni non sono praticabili.
Dunque, cioè, sbagliato dire di no a De Magistris?
Assolutamente. D'altra parte, noi purtroppo a Napoli, per motivi diciamo legati a ciò che è accaduto, abbiamo come commissario una persona che non credo conosca la realtà napoletana. E quindi non è in gravissima difficoltà, per quello che io posso immaginare. Dire no a De Magistris è un'operazione indiscutibilmente molto complicata, anche perché gli hanno piazzato questo nome al momento opportuno e probabilmente è un nome talmente importante che dubito difficile che lo possano tirare indietro. Quindi,
è difficile dire di no.
L'impressione che il treno De Magistris è partito. Adesso bisognerà regolarsi sulla base di questo treno partito. E io personalmente, prima di chiudere la porta e di dire cose che poi rischiano di farci perdere le elezioni, sarei un po' più cauto al posto di Orlando.
D'altra parte è difficile pure opporre un prefetto là, Morcone, per carità, persona degnissima, non mi sembra.
Ma io lo conosco di persona, è una persona molto in gamba, Morcone, però, io se dopo di me a Bari ci fosse un sindaco come Morcone sarei felicissimo,
però
questo non c'è dubbio. Il problema è che deve vincere le elezioni. Noi abbiamo il problema che la democrazia non è basata sulle quote azionarie, ma è basata sui voti, e quindi bisogna trovare un equilibrio tra capacità di governo e capacità di entrare in comunicazione col mondo, che non è solo il consenso,
cioè difficile
è
in questo
un po' diverso.
Certo, no, ma difficile in questo momento dire no a De Magistris, questa è la realtà.
Secondo me è molto difficile.
Sindaco, quando ci venga a trovare, ci venga a trovare, noi veniamo noi a Bari, facciamo così. No, io vengo, andiamo, veniamo a Bari una volta. Parenzo, dobbiamo andare a Bari.
Mare, il mandolino, la pizza.
Andiamo a Bari, facciamo due giorni con i politici pugliesi, a tutto.
Ma quando è la festa della la fiera del Levante?
Ma voi dovete venire per la fiera di San Nicola, per la festa di San Nicola.
Quando è la festa?
A maggio. Se organizzassimo una diretta da Bari per la festa di San Nicola, cioè il corteo storico.
Una cosa spettacolare. Delle,
delle sì, cose no, vediamo lì. Poi io ho un'amica che sta lì.
Ma
chi
se ne frega? Ma chi se ne frega?
No, vabbè, faccio per dire. No,
ma avere un'amica non è mai male, eh?
No, ma è roba da pazzi. Sindaco, grazie. Grazie.
Saluti, grazie.
Grazie. Buonasera.
A voi, buona serata, grazie di tutto.
Grazie. 20 11 800 24 0024, pubblicità. Eccoci, caro Parenzo, eccoci. Che spettacolo, eh? Che spettacolo.
Beh,
sindaco di Bari.
L'idea di andare a Bari è buona, eh?
Beh, se tu pensi solo ad andare a Bari e non di quello che ha detto Emiliano, non te ne frega niente.
No, mi interessa moltissimo da questa idea di fare una due giorni a Bari raccontando per la Zanzara questi politici pugliesi, questa Puglia bella, emergente, la D'Addario. Cioè, la trovo molto interessante, bravo, bella idea.
Beh, adesso bravo. Abbiamo anche l'appoggio del sindaco.
Sì,
tu va bien, tu va bien, tutto procede.
Martedì dove si va?
Beh, Strasburgo, caro. Strasburgo.
Sarà una puntata pazzesca perché Strasburgo è il centro in questo momento della discussione politica, eh?
Beh, sì. Diciamo, come? Beh, no, non mi sembra, sì. Però comunque.
È il centro di tutto.
Beh, tu dici per che cosa? Per i riflessi della situazione italiana in Europa,
la situazione in Europa. Ne parlano sempre anche nei telegiornali, vedi che le aperture sono tutte dedicate all'Europarlamento, a quello che avviene lì.
Beh, insomma,
Frontex, gli immigrati, puntate caldissime.
Non mi sembra, comunque no, c'è la questione De Magistris che rimbalza inevitabilmente a Bruxelles, dunque a Strasburgo.
Certo.
Perché De Magistris, candidato dall'Italia dei Valori, con l'apporto e con il supporto, adesso abbiamo preso anche il sindaco di Bari Emiliano, che dice sostanzialmente al Partito Democratico non puoi non appoggiare De Magistris, questo ha detto.
Peccato che De Magistris non sarà in quei giorni a Strasburgo, ma questo è un piccolo.
No, chi l'ha detto? Scusa, chi te l'ha detto?
Lo dico io.
Perché dici? Hai già verificato?
L'ho già sondato, già sondato.
Non ci posso credere, veramente?
Peccato questo, però insomma. È già a fare campagna elettorale, mi hanno detto.
Che scandalo. Non sarà a Strasburgo quei giorni? Vabbè,
mi hanno detto di no, poi magari.
Il paradosso è che magari lo sentiremo per telefono noi da Strasburgo.
Bellissimo. Questa radiofonicamente geniale.
Questa è eccezionale. Scusi, noi stiamo a Strasburgo, lei non è qui.
Scusi,
beh,
siamo qui, ma lei dov'è?
È già fatta così, è già fatta così. È già fatta così.
Esatto.
Va bene. Davide, provincia di Como, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Prima di tutto le faccio i complimenti perché lei è un attore straordinario.
Un attore non mi pare proprio, comunque insomma, ancora questo non l'ho fatto, faccio una serie di cose, non so nemmeno perché, come, quando, ma insomma in questo caso l'attore non l'ho fatto. Comunque insomma, dica pure.
Senta, volevo dire una cosa, ma non trova strano che in Italia quando abbiamo un governo diventa maggioranza sempre l'opposizione? Nel senso, si ricorda il famoso discorso di Berlusconi quando contrastava Prodi dicendo che non era più maggioranza nel paese, e oggi la sinistra fa altrettanto, raccoglie firme perché Berlusconi non è più maggioranza nel paese, non è curiosa sta cosa?
Ma sì, l'ho detto che quando uno è all'opposizione in Italia fa esattamente le stesse cose, che si tratti di centro-sinistra o di centrodestra.
Esatto.
L'ho detto più volte, caro Davide.
E volevo dire un'altra cosa, io non capisco perché la sinistra si sorprenda così tanto, insomma, di quello che è la vita così privata di Berlusconi, che di quello che fa, quello che non fa, perché basterebbe andare a Mediaset, tutti sanno che in faccia a Mediaset lei sa cosa c'è?
Beh, sì, più o meno, lo so, dei bar,
altre, un sexy shop.
Anche un sexy shop, ma cosa c'entra? Dai. Cosa c'entra? Non c'entra niente questo qua, non fa nemmeno ridere come battuta.
No, ma non è una battuta, è la verità.
Sì, è la verità, lo so, ma se lei la voleva utilizzare come metafora di qualcosa non è riuscita proprio benissimo. Comunque, so, per carità, poi ognuno fa le battute che vuole fare e utilizza le metafore che vuole utilizzare. Abbiamo il traffico, grazie. Siamo qui, Stefano da Milano, 800 24 00 20 4 con i Ridillo che fanno sempre la nostra punteggiatura. Stefano.
Buonasera.
Prego.
Salve, io volevo parlare di quello che ho sentito al telegiornale Radio 24.
ovvero che hanno bloccato la messa in onda dello spot del film Silvio Forever.
Sì, per motivi credo di opportunità, cose di questo tipo. Non lo
sì,
so.
Opportunità politica, credo sì. Che siano le motivazioni. Sì. E mi devo andavo, il popolo della libertà.
Sì.
E il popolo della censura.
Sì. Anche qui croce. Siamo nel campo delle battute.
No, è una
a parte che decide la RAI, volevo... come lei sa bene, decide la RAI, non è che decide.
Sì, sì, certo, quell'ente privato che è privato quando serve, è pubblico quando serve.
No, 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 io sto dicendo decide la RAI, non ho detto nulla, non ho aggiunto nulla, decide la RAI, dunque decidono il direttore di rete, non so, il direttore generale, in questo caso non so chi decide. Non mi pare francamente un problema epocale, cioè dico
no,
della
no, però sicuramente non un problema epocale, però chi si ammanta di libertà?
Sì.
Noi siamo libertà, noi proclamiamo la libertà, bassi comunisti, bim bum bam, e ne sì. Fanno peggio che i comunisti.
Guardi, a me non me ne frega nulla, possono mandare tutti gli spot che vogliono, è l'ennesima dimostrazione se è intervenuto un
che non siamo in libero mercato.
No, ma non allarghi la questione al libero mercato, cioè è l'ennesima dimostrazione del fatto che alla RAI comanda la politica, cioè che decidono le cose, secondo me anche... senza che Berlusconi lo sappia in questo caso, perché
ma
sono.
No, ma ti rendi conto a cosa siamo arrivati?
Cioè,
siamo
cosa?
Arrivati a che il trailer di un film,
sì.
Di un film scritto certo da Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella su Berlusconi.
Sì, il film di Faenza e Macelloni, sì.
Di Faenza viene bloccato.
Sì.
Viene è come se bloccasse, dice un film. Dice su non so, su un grande, su va, chi è un personaggio epocale, su Churchill.
Beh, non è la stessa cosa. Berlusconi è in carica, insomma, è diverso.
E perché è un film, è un'opera d'arte.
Sì, ma non mi sta adesso, però
è un'opera d'arte.
Sì, ma scusa, Davide, non cerchiamo di non essere ingenui.
No,
ma cerchiamo di non essere ingenui. Non mi puoi paragonare un film su Churchill a un film su Berlusconi, non è la stessa cosa. Non diciamoci stupidaggini, perché altrimenti
andiamo sull'oggetto.
È un film che racconta la vita di Berlusconi in un certo modo, sì. Diciamo la verità,
è
questa la cosa.
Reato?
Ma non c'è nessun reato, e per me possono
dov'è
andare. Forse non hai capito ancora.
Dov'è l'inopportunità?
Per me possono andare, non lo so, la RAI lo ritiene inopportuno, sta studiando le cose l'ufficio legale della RAI.
Ma che tu cosa studia?
Ma io non lo so,
studiare?
Ma la guarda,
ma
secondo
è una roba
me...
da studiare, ma io me lo chiedo ai funzionari e ai dirigenti della RAI,
no,
è una
ma
roba che merita uno studio.
Ma assolutamente no, assolutamente no.
E quindi è una stupidaggine.
No, dia anche una puttanata, va benissimo.
Ma
lo stesso.
È che non voglio inflazionare il termine che ormai l'abbiamo usato tanto. È una stupidaggine colossale. Bloccare è proprio un sintomo di pochezza.
Comunque, in attesa di approfondimenti dell'ufficio legale, come in tutte le cose.
Approfondimenti.
No, ma è normale che sia così, perché cioè, perché devi voglio dire, sai bene, guarda, cioè per attesa di approfondimenti dell'ufficio legale, perché magari hanno.
Cos'è che c'è da approfondire di
allora,
il trailer
è stato sospeso temporaneamente per verificare se dal punto di vista legale espone la RAI a rischi di querela.
Ah, ho capito.
Questo è il punto, cioè, è molto semplice, però. Dopodiché vedrai che dopo il casino che sta montando in queste ore, casino, insomma, sì. Le piccole polemiche che stanno montando in queste ore, lo spot andrà regolarmente in onda sulla RAI, vedrai.
Ma certo, però è già sciocco aver fatto tutto sto
ma sì, sì. Ma c'è un controllo sulla questione, cioè non è un film qualsiasi, è un film chiaramente che dipinge Berlusconi in un certo modo, su questo non c'è dubbio, credo.
Non
quello,
sappiamo neanche come
da quello che ho letto, da quello che ho letto. Sì, insomma, è evidente che è così. Cioè, dipinge Berlusconi in un certo modo, in maniera anche caricaturale. Va benissimo perché è un film, non è che deve raccontare la vera storia di Berlusconi.
Guarda, è la stessa storia del Divo. Perché la RAI non ha mandato in onda il Divo e l'ha mandato in onda la 7 facendo una serata.
Ma il Divo parla di Andreotti che non ha più nessun tipo di responsabilità.
Che è evidente, no?
Sì, ma non ha nessun tipo di responsabilità, è diverso.
Quindi se uno ha una responsabilità non puoi farci un film sopra.
Ma io non ho detto che non puoi fare un film sopra, ho detto che la RAI sta facendo degli approfondimenti legali. Secondo me, per quello che mi riguarda, possono mandare in onda 100 spot, non mi interessa.
Ma hai rifiutato di mandare in onda il Divo? Perché?
Ma non lo so, l'ha fatto la 7, ha fatto
perché
bene la 7.
Perché ritenevano il film sconveniente.
Ma non lo so, l'ha fatto
potere.
La 7, qual è il problema? La 7 l'ha comprato, siamo nel pluralismo, devono aumentare le reti, le cose, l'ha mandato in onda la 7, qual è il problema?
Non l'ha fatto, vabbè.
Certo, perché per forza la RAI? Dovresti essere contento che l'ha fatto la 7, no?
sono molto felice.
E allora basta, certo. E qual è? Di chi se ne frega se non l'ha fatto la RAI? Se per una volta non
perché
l'ha fatto la RAI,
quello è il servizio pubblico,
vabbè, d'accordo. Ma cosa c'entra?
Garantito per legge.
Vabbè, allora tutte le cose migliori la RAI, la 7 li scarti. Abbi pazienza, che vuol
no,
dire?
No, anzi, va benissimo, ha fatto la 7 che voglio dire, lo ha preso con lungimiranza.
Ma senti chi c'è? Senti chi c'è? Senti chi c'è? Senti chi c'è?
Nannare. Perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana? Gli stornelli non canti più. Porta e porta in carrozzella, balla la tarantella, l'andarella non vieni più. Con i fiori alla loggetta.
E puttana, portate tutte lì. Prima fa montare sul letto, ci succede zin e poi porta lì.
A disgraziati, ieri sera mi hanno detto da succede zille.
Come? Non ho capito, ieri sera?
Che avete fatto niente che ci succede, che quelle zoccole ci succede zille.
L'ha detto lei, mica l'ho detto io, non è?
Non lo so che ho detto io, che ne frega, se lo dico in faccia quando le vedo passare.
A chi? Chi a chi lo dice in faccia?
Laura, quella là, come si chiama?
Come si chiama, che ne so, la Laura
ministra,
chi?
La ministra.
La ministra chi?
È la ministra, se hai detto papà non ricordavo, via.
È giusto, c'ho 85 anni.
No. La Ravetto.
La Ravetto, chi?
Stamattina i carabinieri si sono fatti un sacco di risate.
Ah, per intervento suo ieri alla radio qua.
Perché a me mi ha dato il numero il carabiniere.
Lo so, noi ringraziamo il carabiniere, come si chiama? Così lo ringraziamo pubblicamente.
Ma lo so come se me conoscono, ma io i nomi non mi ricordo perché sono tanti. Mille uno, saranno centinaia là. Come mi vedono da lontano già mi cominciano a fare. Poi c'è la caramelletta.
Senta Anarella, ma chi è che glielo dice? Alla Ravetto, come si chiama? Laura Ravetto, no?
Bravo!
Sottosegretario,
stanculo,
no, no, no,
dice, no, ma no, ma è una signora, ma su,
è una signora per bene, una ragazza
molto per bene.
Io dice niente, gli ho detto senti un po' che gli hai dato a Berlusconi per il governo, ecco.
Lei, ma niente, è lei, un avvocato di successo.
E lei come ha risposto?
Avvocato, sa perché mi dà proprio fastidio questo, perché quando parla con cosa, con quello lì che sta al Parlamento Europeo,
con chi?
Ecco, quella del partito mio.
Che del partito, chi è? Qual è il partito suo,
quella
signor?
Quella carina. Sono del PD.
La Serracchiani.
Allora? Io sono avvocato, dice sempre avvocato, perché quella non è un avvocato e non lo dice, lei lo dice sempre. Allora io ho voluto dire. E sono stufata, sentite, da dire essere avvocato.
Ma lei, quando lei gli ha detto...
Ma lo sai che mi ha detto, prima ci ho litigato e dopo mi ha detto, dai che te sono simpatica. No, perché io ho qualche giorno ti ammazzo, mi ha detto... E dai che te sono simpatica.
E chi era
ma
questo?
A quella lì, alla Ravetto.
Ah, la Ravetto.
Ma lei, signora Annarella, è il partito dell'odio se parla così.
No, cara. Che partito
dell'odio? Ma io ci scherzo con tutti.
Ma che scherziamo? Senta, ma oggi è stata davanti alla Camera, pure oggi?
No, c'è sonnata sì, oggi faceva pure freddo.
Appunto, ma chi ha incontrato? Chi ha incontrato?
Oggi non c'era nessuno, perché quelli lavorano poco.
Ah, oggi non ha non ha incrociato nessuno? Niente,
No, oggi c'erano anime sante.
Niente, cioè, proprio.
Ghedini l'ha incontrato?
Ma Ghedini qualche volta l'ha incontrato, Ghedini?
Ho chiappato 4 volte, pure la consulta sono nata quando mi hanno fatto il coso del Berlusconi.
Che ha detto a Ghedini?
Io ho detto, ma non fa di sta parola. Senti un po', ma perché quel delinquente lo salvi sempre e va mai in galera?
E lui come ha risposto?
Beh, guarda in faccia non mi risponde. Quante volte ho beccato?
Te credo.
Insomma, non è che risponde.
Ma lui per cosa? Con quell'altro, come si chiama?
Longo.
Longo.
Vecchiaccio, insomma, è un signore di una certa età. Vecchiaccio pure.
Vecchiaccio come me.
Appunto, sì, lei non è che sia. Non è che sia giovanissimo.
Però si mantiene molto bene, Piero Longo, senatore, bravo.
Avvocato Longo.
Longo, sì.
Longo.
Senti un.
Ma i poliziotti che gli hanno detto oggi, i carabinieri?
Ma
hanno detto
un sacco di bene, ma che sta dicendo?
No, ma oggi che hanno detto?
O sai che quando vengono tutti questi a fare dimostrazioni?
Ma oggi che hanno detto?
Se sono solo io dentro.
Oggi hanno detto, Annarella, l'abbiamo sentita alla radio, che hanno detto?
Sì, che ma il signore, ma chi lo conosce? Stamattina stava, lei che mi guardava.
Sì.
Allora io, poi mi ha inteso parlare che stavo con i carabinieri perché gli dico un sacco di cose.
Sì.
Allora quello mi ha detto, ma ieri sera che gli ha detto alla radio? Mi ha detto tutto quanto. Io te me, e se dico quello che penso.
E certo.
E finisce lì, perché io non porto l'odio a nessuno.
Eh no, certo, certo. Senta, no. Signora, noi l'abbiamo chiamata stasera perché noi vogliamo sapere praticamente ogni sera ormai cosa ha cucinato Annarella a casa sua.
Certo. Ma no, mo martedì, perché lunedì c'è, questi non lavorano.
Eh no, ormai la chiamiamo martedì, ma oggi
questi pieni di soldi e basta. A te sa Zanicchi che ha detto.
Che ha detto la Zanicchi? Non, non mi tocchi la Zanicchi.
A Zanicchi dice, bocca finita, cosa me ne arriva? Me ne è arrivato, grazie, ti sei fatti 5 anni e ti fai 10 milioni di pensione, rivolta è tua. Ecco.
Senta, ma stasera che ha cucinato?
I carciofi alla giudia e il formaggio.
Brava,
domani sera c'ho la coda da vaccinare, la può venire a mangiare, e la mangiare.
Eh no, purtroppo domani non ci sono a Roma. Però quando veniamo a Roma io e Parenzo ci invita, Ci invita.
Sì, senti, lo sa che gli ho detto a Brunetta.
Che ha detto a Brunetta?
Brunetta ho chiappato 3-4 volte. Allora ci stavo per tirare i capelli e il poliziotto, ma che sei matta? Mi ha buttato giù la mano, ero quasi arrivata. Poi ho chiamato a Brunetta. Si è girato e mi guardava, gli ho detto, chi è Bambuccioli? Lo sa perché siamo Bambuccioli? Mo te voglio dire una cosa, no, io ho pure incollato la copina dalla carce, Bambuccioli non ci so, però tu lo sa perché sei rimasto basso? Perché tu padre non sei finita. È ciò che gli ho detto.
No,
che c'ho,
ma questo è cattivo,
è una cosa di una cattiveria,
no,
per me.
Ma se mette la vita
e lui se
ne vengono spontanee, non è che io ci penso.
Ma lui è certo, ma lui si è messo a ridere?
Sì, con cavolo.
I
carabinieri si mettono a ridere.
Conoscendo Brunetta, tutti a ridere. Annarella, buonasera.
Brunetta non è male, Annarella. Su, combatte i fannulloni, Annarella.
Non è male. Non è male come ministro, Brunetta. Combatte i fannulloni, no, non è male.
Mi metti a li soldoni.
Vabbè, ho capito, quello tutti ti prendono i soldi.
Sono tutti la massa dei ladri, altro che. Ha capito, sì.
Grazie, buona serata Annarella, presto, a martedì, grazie.
Allora, ciao.
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 Tutti,
ciao.
Tutti, ciao. 20 e 31, borsa. Eccoci, 20 e 36, 800 24, 00 24, alcuni ci scrivono, Annarella è la versione femminile di Sgarbi in quanto a parolacce. Un altro la prende sul serio, Annarella non ci parla, perché non ci parla dell'Affittopoli, del suo partito. Poi ancora, povera vecchia strega, qualcun altro, grazie per darmi ogni sera motivo di essere razzista, addirittura razzista nei confronti di cosa, poi non si capisce, va bene. Se non avete capito, la signora Annarella che ogni giorno staziona davanti al Parlamento aspettando i politici, in particolare quelli di centrodestra, per le sue scorribande contro l'universo mondo, contro i ladri, contro i corrotti, contro quelle che lei chiama le prostitute, eccetera, eccetera, anzi le vignotte, molto esplicitamente romanesco, è un tipo, un personaggio.
Certo.
Volete prendere
Angelo Panebianco, spieghiamolo,
insomma.
Non vorrei,
ma non c'è
qualcuno...
nemmeno bisogno di spiegarlo, qualcuno non ha ancora capito cosa però è la zanzara, capito? Qualcuno non ha ancora
però diciamo che Annarella non è Angelo Panebianco,
cioè questa sera noi abbiamo avuto in successione in queste due ore e mezza lunghissime di trasmissione, noi siamo molto contenti di fare due ore e mezza, anzi vorremmo farne forse anche quattro, e abbiamo avuto in successione Saverio Romano dei responsabili, forse qui siamo nel campo, no, penso, per carità, sto scherzando, non dico del folklore, però certamente della
meta politica,
diciamo della politica un po' cabarettistica, se così vogliamo,
pop,
certo, un gruppo che si chiama Iniziativa Responsabile, e com'era l'altro, il partito dell'identità dell'Italia di domani, no? Com'è?
Sì. I popolari
per l'Italia di domani. E poi abbiamo avuto però il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che ci ha spiegato e ci ha detto un sacco di cose, è stato anche molto divertente e simpatico. Dopodiché Annarella, ma cosa volete di più dalla vita? Ditemi voi, cosa volete di più dalla vita? Rocco da Salerno, buonasera.
Cruciani, buonasera a lei e al dottor Parenzo.
Dica.
Due cose al volo, diciamo, data anche l'ora. Intanto un'osservazione sull'indirizzo del senatore Butti della proposta dell'altro giorno, la conduzione alterna, diciamo, della trasmissione Rai.
Ma non mi sembra che abbia avuto molta molto seguito. Innanzitutto Feltri a 8 e mezzo.
Qui si tratta di mettersi d'accordo su un fatto. È vero che Berlusconi è oggetto di un accanimento giudiziario oppure non è vero?
Secondo
dal mio
te è
punto
vero?
Di vista, dal mio punto di vista vedo un certo accanimento e pertanto l'idea che Berlusconi possa voler essere processato, tra l'altro secondo certe norme, secondo la procedura, credo che Berlusconi abbia il diritto per esempio di farsi processare, mi riferisco al caso Ruby dal Tribunale dei Ministri. Poi
avrebbe
molti
anche forse il dovere di farsi processare Feltri, no?
Ma non c'è dubbio
di farsi processare, dice la Gruber, maestrina.
Il mio intervento, che è un diritto oltre che un dovere, quello di presentarsi. Dopodiché, però, bisogna mettersi d'accordo sul punto che io ricordavo. E siccome non sono nato ieri né l'altro ieri, ma da quasi 20 anni assisto a questo balletto dei processi a Berlusconi, con un accanimento che è difficile negare anche dal punto di vista numerico, se si analizza tutto quello che è accaduto a Berlusconi da quando è sceso in politica, sorgono quantomeno dei dubbi e mi sembra strano che questi dubbi non vengano condivisi anche dal mio amico Manfellotto.
Manfellotto, condividi i dubbi di Feltri?
Io la dico in un altro modo: se invece di passare i mesi e gli anni che abbiamo passato per trovare...
Questo è il direttore dell'Espresso, torniamo a Salerno da Rocco, buonasera. Sera.
Salve di nuovo. Niente, dicevo che mi sembra una stoltezza come proposta. Non dico stupidaggine perché è stato inflazionato stasera, però io l'ho seguita dall'inizio. Sinceramente, sia per i numeri, per l'informazione che ha passato, lotta zero, non stiamo troppo a fare il conto, però la Gabbanelli e la Dandini non vanno in prima serata. E tra l'altro farei un'osservazione diversa. Io se fossi in Rai andrei cauto con Vespa in prima serata. Quando le ha fatte su eventi epocali, come tanto per parafrasare quello che dice lei,
è andato male, sì. È andato
sempre malissimo.
Forse l'obiettivo di Rizzo Nervo, forse l'obiettivo di Rizzo Nervo è quello di mettere in prima serata Vespa e farlo andare male, che ne so.
Questo non penso arrivi a tanto, ma tra l'altro anche quando hanno cacciato via Santoro all'epoca di Luttazzi, Biaggi, e l'ha sostituito Socci, non mi ricordo che in quelle serate post Santoro Socci sia diventato famoso per
no, ma infatti quindi... l'errore del centrodestra fu in quel frangente, perché se avessero trovato un conduttore che faceva grandi ascolti anche con la sentenza del giudice, probabilmente Santoro non avrebbe avuto lo stesso spazio. Rocco, la ringrazio.
Certo, sarebbe stata un'occasione diversa. Grazie a lei.
Grazie. Massimiliano da Milano, buonasera.
Pronto, buonasera a lei e al dottor Parenzo.
Dica.
Due cose velocissime, condivido il suo giudizio sulla, come dire, poca politicità, non so come definirla, dell'azione delle firme, mi sembra che non abbia un grande
significato. Sì, poi naturalmente c'è la questione della mobilitazione del territorio, diceva prima Emiliano la mailing, il partito si è fatto la mailing o comunque ha raccolto un sacco di cose che potranno servire in campagna elettorale e questo è un argomento naturalmente.
Sono
potenziali
10 milioni di contatto, ci mancherebbe.
Sì, se sono l'altra 10 cosa... milioni poi, con Batman è esatto. Difficile collegarsi, è difficile connettersi con Batman o con... o non sì, so con chi altro con Papa Wojtyla, insomma, mi sembra difficile comunque
vabbè, è discutibile anche quello come sempre. No, l'altra cosa che rispondevo alla domanda, diciamo, ma voi che cosa volete di più dalla vita? Noi vorremmo, almeno io vorrei Cruciani e Parenzo in televisione, che ne so, al posto di Ballarò una settimana, Ballarò con Floris una settimana, la Zanzara.
Ma guardi che noi stiamo, la Zanzara sta benissimo alla radio, tutto si può fare nella vita, ma noi per adesso stiamo molto bene qui alla radio, dove siamo un po' sbracati. Adesso lui è a casa sua a Siena, dove sei, sul divano?
La radio, grazie a Cruciani ho scoperto questa bellezza di questo mezzo che mi permette di stare praticamente in boxer, che è la situazione
nella quale
sono ora.
Sei in boxer, ma è una cosa,
nel caldo della
cosa,
casa.
Una visione orrenda, abbi pazienza,
no,
cioè una cosa terrificante.
Altri non sono d'accordo con te, altre persone.
Sì, d'accordo, ma
reputano la visione dei boxer una visione interessante, no? Io sono contento che
cosa
tu sia felice.
Mi hai dato una notizia fondamentale, devo dire. Adesso da qui alle 21 avrò in testa il fatto che tu sei in boxer e anche gli ascoltatori. Che gli ascoltatori sappiano che Davide Parenzo
sono in boxer a vedermi, a parlare con te, a vedere il televideo, a vedere il computer, le notizie, a sorseggiare un bicchiere di vino in boxer.
Ma cosa, maglietta?
Ma sono a casa mia, è un problema?
No, ma è una cosa bellissima quella che ci stai dicendo.
In boxer.
Insieme è bellissimo, allo stesso tempo per me è una visione così un po'. un po' inquietante, però ho detto questo.
A Strasburgo dormiamo sempre insieme, io e te in stanza.
Sempre, sempre.
E tu non dici questo.
No, vabbè, io non dico questo. In realtà non ti vedo in boxer, ti vedo uscire dalla doccia la mattina, anche nudo volendo, per cui non solo in boxer. Però meglio nudo che in boxer, devo dirti la verità. Meglio, meglio nudo che in boxer.
Hai capito.
Grazie, Massimiliano. Ettore da Parma. Ettore da Parma. Era sicuro che saremmo arrivati anche a questo. Ettore da Parma.
Tutto finito.
Dica.
Buonasera. Chiedo scusa, sono anch'io un po' scosso per la visione di
Parenzo in boxer. Sì, questo non lo capisco.
Però è una questione di gusti anche quella. Io avevo una domanda che ti prego di non prendere come una domanda provocatoria. È sì. Vera. Quando si parla di Ferrara si parla molto spesso di intelligente.
Beh, insomma.
Niente. Io vorrei sapere. No, aspetta, ci metto un attimo. Volevo capire dove posso. Io mi ricordo Ferrara, la manifestazione delle mutande, l'acqua portata nelle bottigliette, le trasmissioni trash in televisione.
Scusi Ettore, questa è una visione un po' folcloristica di quello che è Ferrara, le mutande, le bottigliette.
Ma
che vuol dire? Erano manifestazioni condivisibili o meno che avevano comunque il loro spirito, una loro idea. Cioè lei ci sta dando un'idea, una rappresentazione, le mutande, le bottigliette, e poi non so che cosa ha detto, ma che vuol dire? Se la mette così, mettiamola pure così, ma insomma.
È per questo che vi sto chiamando, perché voi avete iniziato definendolo da una parte strepitoso, dall'altra geniale.
Ma no, ma strepitoso e geniale, a parte che io lo considero così al di là dell'intervista d'anno zero, è un altro discorso. Io potrò avere un debole per qualcuno, comunque posso stimare una persona. Ma non è quello, io non è che condivido tutto quello che scrive Giuliano Ferrara, lo penso che sia giornalisticamente una persona intelligente e non solo giornalisticamente, punto. Dopodiché non mi sembra una domanda, mi sembra una provocazione che ci può stare in questa trasmissione, per carità. Mi sembra una provocazione. E strepitoso era riferito all'intervista ieri ad Anno Zero, in cui l'intervistatore voleva un po' fregarlo e invece Ferrara l'ha preso in contropiede. Tutto questo è tutto qui, Ettore.
Però la domanda è: dove trovo l'opera? Dove posso capire meglio che Ferrara è così intelligente?
Ma che vuol dire? Ma che vuol dire?
La Brambilla e la Santanchè a un convegno del PDL nei confronti.
Ma non dica stupidaggini, vede che lei ha questa idea ridicola di, siccome abbiamo detto una cosa positiva su Ferrara, allora automaticamente io e Parenzo siamo diventati, caro Ettore, anche ai suoi occhi, come la Brambilla e la Santanchè. Ma lei è pazzo. Completamente pazzo.
Si può riconoscere l'intelligenza delle persone, la capacità di essere dei divulgatori, di essere dei provocatori intelligenti.
Non ho capito questo paragone con la Santanchè, mi fa andare in bestia una cosa del genere. Siamo diventati improvvisamente la Santanchè e che cosa? La Brambilla a un convegno del PDL. Ma lei è fuori di testa, Ettore?
Sottosegretario Cruciani, mica vi ho paragonati a...
Ho capito, ma è l'idea che siccome abbiamo parlato bene di Ferrara, che lei...
Collaborazionisti.
Cioè, siamo diventati collaborazionisti o comunque siamo addirittura ministri e dunque lavoriamo per qualcuno o per qualcosa, ma lei è completamente fuori di testa, ma veramente la gente non sa come ragionare. Cioè, è una cosa pazzesca una cosa del genere, una cosa pazzesca.
Ci vorrebbe un po' più di libertà, un po' più di ironia, un po' più di distacco anche dalle cose. Insomma.
Allora, Ettore, poi...
Basta, no, non avete risposta.
Vabbè, non ha avuto risposta su che cosa? Non ho capito, su che cosa non ha avuto risposta?
Attingere all'opera di Ferrara.
Ma quale opera? Ferrara scrive ogni giorno sul Foglio, scrive ogni settimana sul Panorama, lo può leggere dove vuole, dice delle cose ogni tanto in televisione, fa delle manifestazioni. Che significa l'opera di Ferrara? Che bisogna avere scritto? La Treccani? Non ho capito.
No, ma io non ne ho colto l'intelligenza, ma magari un po'.
Vabbè, per lei è un cretino, va benissimo, mi dica, per me è un cretino invece di domandare a me perché lei non era molto intelligente. Che domande sono? Non è che l'intelligenza o la non intelligenza sia possibile, come dire, valutarle. Non riesco a capire.
Abbiamo idee diverse,
però non attribuisca alle idee degli altri una, come dire, una connotazione, un timbro di un partito politico. Abbia pazienza, traffico. Eccoci, ancora Feltri.
Certo è che in punta di diritto mi sembrerebbe strano che Berlusconi venisse condannato, visto e considerato che Rubi ha negato categoricamente di avere avuto rapporti sessuali con il Premier.
Bruno Manfellotto, bisognerebbe ricordare.
Va bene. Maria Teresa, provincia di Vercelli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Beh, insomma, Parenzo ha scatenato la curiosità femminile, vogliamo sapere di più sui boxer, come sono?
Parenzo?
Not yet.
Come not yet? Se non ora quando, scusa, eh?
sono dei semplicissimi con le righe blu, bianche, molto semplici. No, molto,
righe blu, no, scusa, righe blu o bianche? Non ho capito bene.
No, a righe blu e bianche.
Una cosa bruttissima, cioè i boxer.
No, Brooks Brothers, adesso si può dire, vabbè, sono boxer americani, non puoi capire, dai, non puoi capire.
No, io non posso capire perché oggettivamente...
Tu usi delle mutande bianche, scusami.
No, ma io uso dei boxer normali, monocolori.
Quando ci sono io, no.
Monocolore.
Quando ci sono io, in genere...
Signora Maria bianche. Teresa, la sua curiosità è soddisfatta oppure no?
Va bene, ci accontentiamo.
Va
pubblicherò
bene.
Su Facebook nelle prossime ore.
Prossime ore foto dei boxer indossati da Parenzo questa sera a strisce bianche e blu, ma hanno che hanno sopra? Maria Teresa, chieda qualcos'altro, è curiosa di qualcosa, allora chieda, insista, abbia pazienza.
E vabbè, insomma, questa immagine stuzzica la femminilità, poi siamo nella
stuzzicata, abbigliamenti
provocanti.
Tanta roba qui, eh? Va bene, abbigliamenti provocanti, no, la maglietta con i boxer...
No, ho un maglione, se vuoi sapere cosa c'è, ho un maglione in caspita, questa è una situazione da ecco,
il maglione con i boxer aveva senso.
C'è una Maria, canottiera sotto.
Signora Maria Teresa, gli dica qualcosa, il maglione con
un
i boxer.
Un maglioncino da casa e i boxer.
Non è il massimo, pure Maria Teresa l'ha detto.
Ma perché stavo per andare a farmi la doccia.
Hai fatto cadere qualsiasi tipo di fantasia.
Di un'eleganza assoluta, di una sciccheria assoluta.
Cara Maria Teresa, grazie. Grazie. Voleva sapere proprio questo, è solo questo, una cosa pazzesca. Zeno da Bari, Zeno, larghi o aderenti? Un altro ci scrive questi boxer, larghi o aderenti?
No, rigorosamente aderenti.
Vabbè. Va bene, Zeno da Bari, buonasera.
Cosa il tema del giorno.
Buonasera Cruciani, grazie per la simpatia nei confronti di noi pugliesi. Che credo ce la guadagniamo anche.
Non è che la simpatia è così estesa a tutti i pugliesi. Cioè.
Comunque, se venite a Bari, pesce crudo e fresco in gran quantità e sarete soddisfatti. Allora, due parole sulla leadership del nostro governatore Vendola, che tempo fa definì in una trasmissione televisiva fabulatore il nostro Berlusconi. Non è tanto diverso lui, dobbiamo dirla tutta. Vendola l'anno scorso l'ultime regionali ha vinto grazie al fatto che comunque c'è stata un'incompetenza da parte dello stesso Berlusconi e del ministro Fitto nel non riuscire a trovare un candidato unitario. Lui ha fatto il 48%, i due candidati di centrodestra hanno fatto il 52%, però lui ha vinto perché rispetto a Palese aveva fatto il
40%. Vabbè, Zeno, le chiacchiere stanno a zero, ha vinto, punto e basta, inutile stare a cercare le scuse.
Però la verità è che noi abbiamo una regione che indietreggia la grande.
Questo è il suo giudizio.
Abbiamo una città che, benché sia simpatico il nostro sindaco, addirittura delle vie che sono delle vere e proprie cloache.
Sì, guardi, Zeno, adesso non stiamo qui a giudicare come è amministrata la Puglia o Bari, perché non ne usciamo più. Evidentemente lei ha un'idea diversa da quella dell'amministrazione attuale.
Ci vivono anche
altri baresi, non è che ci vive solo lei.
Lo so, ma non ci vivo soltanto io.
Ho capito, vogliamo limitarci a quelli che hanno eletto Emiliano, non mi sembra che secondo loro Emiliano si comporta male. Volendo restare a quello.
Le prossime non lo possiamo vedere perché lui ormai tanto non potrà più guidare. Lo vedremo adesso alle prossime elezioni sulla leadership che non c'è.
Va bene, grazie. Giovanni da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, io sono un fedele ascoltatore, però devo dissentire dal collegamento lì con la cacciottara di La Vecchia, Roma.
Giovanni, alcune cose possono piacere, altre meno.
Un po' di dignità. Insomma.
Ma che c'entra dignità? La dignità non c'entra niente in questo caso, Giovanni.
Sì, prende, parla.
Allora, questa non signora, Giovanni, questa...
Non mi sembra particolarmente neanche spiritosa. Ecco,
guardi, Giovanni, questa signora è diventata famosa su YouTube perché appunto si apposta davanti al Parlamento e sorprende i politici. È un tipo evidente che non è che la si vuole.
Vabbè, è una cosa che possono far tutti, peraltro.
Ma non è vero,
vada lì, si mette a dire 3 o 4 parolacce.
Ma il modo in cui lo dice
è più divertente lei di ricca.
Ci sono quelli che vanno lì, anche ideologicamente molto molto caricati, dicono di tutto contro i politici, in particolare contro i politici di centrodestra. Lei mi sembra, da un punto di vista anche folcloristico e caratteriale, un po' diversa, o no?
Potrebbe essere un personaggio di Monicelli.
È un tipo, in questo caso l'abbiamo voluta provare radiofonicamente, Giovanni, niente di drammatico, mi sembra.
Va bene, allora io dissento.
No, ma certo, lei può dissentire, può
il
no.
Il mio dissenso nei confronti.
Assolutamente, lo registriamo e ci va bene, ci va benissimo. Giovanni, dobbiamo salutarla però, perché come sente la musichetta incombe, Parenzo può rimanere in boxer, può spogliarsi, può andare a rivestirsi,
sì,
non lo so,
adesso.
Oppure si
doccia
può fare la doccia. Ci sentiamo lunedì. 18:30, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, bello di casa.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare.